Sì. È un po'. Sì. Prova.
Aumenta un po'. Sì, no, ma aumenta.
Prova.
Ok.
Cominciamo con l'appello, grazie. Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema, Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garlaschielli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Perri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruginenti, Russo, Sarina, Uniti, Zaccaria.
Allora, sono 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, sono 13 con il 12, quindi ci siamo.
Allora, avendo i numeri possiamo iniziare questo consiglio. Qualche breve comunicazione di servizio prima di dare la parola prima ai consiglieri e poi ai cittadini. Allora, abbiamo questa sera molte richieste di intervento appunto da parte dei cittadini. Questo sicuramente ci fa piacere, però ci spinge, vi avverto già da ora così magari si preparano, ci spinge a chiedere la puntualità, quindi essere più sintetici del solito e rimanere all'interno dei 5 minuti. Quindi stasera non potrà esserci tolleranza da questo punto di vista, scusatemi, ma se no andiamo molto oltre la mezz'ora che il regolamento prevede, voi siete già 8, quindi già parlando 5 minuti a testa è un tempo molto lungo, quindi scusatemi ma l'ho voluto dire in premessa, così chi di voi si è prenotato sa già e si organizza di conseguenza. Stessa cosa per i consiglieri, stasera sarò un po' più stringente sui tempi, anche perché abbiamo dei documenti abbastanza importanti sui quali lavorare, quindi mi farebbe piacere che potessimo poi concentrarci nel merito. Fatta questa premessa, do quindi la parola ai consiglieri che volessero parlare. Consigliere Sarina, prego.
Sì, grazie Presidente. In assenza dei miei colleghi del gruppo, presenterò io alcuni documenti. Abbiamo un'interrogazione e 4 mozioni. L'interrogazione verte sulla Tari e riguarda la problematica relativa ai cantieri di M4, per cui interroghiamo appunto il Presidente del Municipio riguardo al quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento Tari, che prevede un'agevolazione per gli esercizi commerciali insistenti in aree o vie dove viene chiuso il traffico per almeno 6 mesi, relativamente appunto alla canterizzazione di lavori pubblici. Poi presentiamo una mozione relativa alla problematica della moschea abusiva di via Gonin 56, in cui sostanzialmente, non vado a leggere il testo perché è un po' lungo, comunque chiediamo che il Presidente del Municipio e Consiglio si attivino affinché, prima di assumere qualunque decisione in merito alla regolarizzazione della moschea abusiva, sia coinvolto il Municipio e venga valutata la possibilità di indire una consultazione popolare tra i residenti. La seconda mozione riguarda Piazza Tripoli e anche qui non leggo tutto il testo, comunque andiamo a chiedere che si attivi Presidente e Giunta Municipale affinché si attivino appunto presso gli organi e gli uffici competenti per la realizzazione in piazza Tripoli e vie limitrofe di quanto segue: ampliare l'area giochi per bambini presente in piazza con strutture innovative utilizzabili anche da bambini con disabilità, introdurre per i parcheggi in strada sia della piazza che delle vie limitrofe le strisce gialle per i residenti e blu a pagamento, dare incarico agli uffici comunali che studino un progetto di riassetto dei parcheggi in strada sia per la piazza che le vie limitrofe affinché il numero degli stessi aumenti, ed infine predisporre al parco di via Strozzi una piattaforma attrezzata per i giochi gonfiabili, questo ovviamente in alternativa all'area ora prevista in piazza. La terza mozione invece riguarda interventi urgenti per la messa in sicurezza della scuola elementare San Paolino. Anche qui lascio le premesse. Sostanzialmente chiediamo che, in attesa dell'abbattimento, come ormai già previsto, il Presidente e il Consiglio si attivino urgentemente presso gli organi competenti affinché venga messa in sicurezza la struttura in oggetto con opere che impediscano l'accesso ai locali, quindi lastratura o altro, o in subordine che venga reintegrata la recinzione esistente e predisposto un servizio di presidio H24 con personale di polizia locale o forze dell'ordine o vigilanza armata. L'ultima mozione, consigliere
Sarina, scusi, da regolamento si può dire anche solo il titolo, perché sennò sforiamo ampiamente.
No, beh, ma era giusto per... ho finito. Regolamentazione della sosta nel quadrilatero Lorenteggio Dazio Giambellino. Sostanzialmente si chiede che il Presidente e il Consiglio si attivino presso gli organi competenti al fine di istituire la sosta regolamentata, ossia strisce blu gratuite per residenti a pagamento per gli esterni, nelle vie interessate del quadrilatero in oggetto. Grazie.
Grazie a lei. Consigliera Russo.
Buonasera. Allora, ho un po' di domande, o almeno spero di avere qualche risposta. Intanto su un'interrogazione, quella relativa agli alloggi sfitti e abbandonati nel nostro municipio. Non so se si ricorda. Spazi, alloggi in generale, sì, quella era l'interrogazione che manca ancora di risposta.
Ci stanno lavorando, l'ho riproposta, okay. Quindi ci stanno lavorando.
Ok, poi volevo segnalare che ci sono ancora, diciamo, chiamiamolo, occupazioni di Rom nell'area Vedani e di nuovo su Mengoni. Mi hanno detto che sì, me l'hanno detto ieri, che ci sono di nuovo, c'erano 8 camper, sono appena tornati, nel senso che avevano visto che erano stati sgomberati, cioè era stata sgomberata l'area, ma mi segnalano che ce ne sono ancora, quindi volevo avvisarvi. Il Presidente dice che non ce ne sono. Okay. Oggi non ci sono più, meglio, però io non sono andata a controllare. Ok, poi avevo chiesto più volte una commissione per parlare del secondo e terzo lotto di Giambellino Segnerio Dazio. Siccome l'avevo già chiesto a 2-3 mesi non ho avuto nessuna risposta, avevo chiesto una commissione su il bando della biblioteca, già finito tutto, nel senso che già è stato presentato il vincitore eccetera, quindi siamo sempre un po' in ritardo, o comunque non c'è forse la volontà che anche noi prendiamo parte, o diciamo la nostra, su alcuni progetti, e questa cosa non mi piace molto, ecco. Niente, spero di avere almeno una risposta sul secondo e terzo lotto per sapere quando ne parliamo. Tutto qua, grazie.
Grazie consigliera Russo. Consigliere Bianchi.
Buonasera, grazie. Io ho una mozione urgente e praticamente la leggo tanto velocissima, premesso che in questi ultimi anni la natalità in Italia è diminuita in modo esponenziale. Considerato che oggi la donna contribuisce al sostentamento della famiglia, Questo perché il costo della vita si è alzato notevolmente rispetto allo stipendio del lavoratore medio, impiegato o operaio che sia. Questo obbliga la moglie a contribuire lavorando a sua volta. Precisato che uno dei compiti della donna è quello di mettere al mondo i figli, questo diventa molto difficoltoso, perciò buona parte rinuncia ad aumentare la prole e a volte rinuncia completamente ad avere dei figli. Visto tutto ciò, in merito ai costi che nei primi anni del bambino si va ad aggiungere il costo dell'asilo materno e in seguito la scuola materna, perciò tutto questo porta alla diminuzione della natalità. Dato che questi ultimi costi sono costi comunali, oserei pensare che piuttosto alti, 400 euro mensile, sono i costi della scuola materna per i bambini, per le scuole materne comunali. Se rapportati alle paghe attuali di un dipendente porta a rinunciare ad un figlio o al lavoro, con tutte le conseguenze del caso per la natalità. Ritenuto ciò insostenibile per una giovane coppia, si chiede al Comune che le spese comunali degli asili per i primi anni di vita siano assorbite dall'istituzione, come succede in tante nazioni e in tanti comuni all'avanguardia. Questo perché i bambini saranno una risorsa per le loro famiglie, per il comune e per la nazione. Solo così poi potremo esportare il modello Milano. Grazie. Chi volesse firmarla potrebbe essere una mozione urgente. Grazie. Ci sarebbe delle altre cose, ma visto che la Presidente ci ha chiesto di essere veloci, le faccio solo notare, di Agonin ne ha già parlato Sarina, la moschea, non vi dico cosa c'era vicino alla ricicleria l'altra settimana, adesso da 4-5 giorni è tutto a posto, probabilmente è intervenuto qualche assessore. Via Gola, oltre a tutti i problemi ancora oggi sul giornale, c'è su del fatto che vorrebbero portare lì quella struttura sanitaria, non parlo dei Navigli perché sabato sera sui Navigli era una cosa indecente di bottiglia e lì c'è un'ordinanza che basta farla mettere in atto l'ordinanza, e credo che questo compito potrebbe essere anche del municipio 6. L'ordinanza so che sta scadendo, speriamo in bene. E poi un'altra cosa, i Rom, il parco dietro a Vodafone che si riempie sempre di extracomunitari che bevono la birra, vendono i panini, ne fanno un po' di tutti i colori. Sarebbe tempo che queste cose vengano risolte. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Consigliere Uniti.
Sì, grazie Presidente. Una comunicazione, colgo l'occasione che c'è anche il Presidente Minniti. Io avevo scritto e mi dispiace che non c'è l'assessore Ariazzi, Sergio Ariazzi, l'assessore alla sicurezza Ariazzi, giusto? Se faccio confusione tra i due assessori sempre. Avevo chiesto di fare delle veloci così dei sopralluoghi su Piazza Maggi perché c'era stata segnalata una situazione. Io l'ho avuto, peraltro, ho ringraziato l'assessore delle celeri risposte, nel senso che mi è stato detto che da parte degli organi di polizia non erano state segnalate particolari situazioni di pericolo. Un sopralluogo effettuato dall'assessore e dal capogruppo dei 5 Stelle sembra che non abbia rilevato nulla di particolare. Io in realtà, non per mancanza di fiducia, mi sono recato nei sottopassi di Piazza Maggi e poi ho invitato anche un giornalista a fare un servizio televisivo su questo. Tutte le telecamere, quelle che danno all'interno, Presidente, sono oscurate dai writer, cioè hanno fatto i disegni e hanno oscurato tutte le telecamere. Stessa cosa, il passaggio, quello angusto, che dà poi sulla fermata dell'autobus, quel dialetto è usato,
chiedo scusa consigliere Uniti, sia i consiglieri che il pubblico, purtroppo qua dobbiamo fare silenzio perché l'impianto non è così potente da assicurare, e
comunque
si sta meglio fuori.
Dunque, sì. Stavo dicendo, le telecamere sono tutte fuori uso, quantomeno oscurate, è ormai quello che io chiamo ormai un budello, quello che dà verso le uscite di Piazza Maggi. Abbiamo rilevato tracce di sangue, quindi di risse che sono avvenute, e giacigli con abiti abbandonati, quindi evidentemente qualche sfortunato cittadino che si arrangia in qualche maniera, dorme, si cambia e si lava in questo sorto di budello che è creato da quello che è l'edilizia proprio di Piazza Maggi. Quindi ritorno con forza a porgere l'attenzione, perché queste telecamere fuori uso, è vero, non sono stati segnalati casi di aggressione, ma non perché non vengono segnalati casi di aggressione non bisogna comunque prevenire. Grazie.
Grazie consigliere Uniti. Allora, io vedo un senza tessera che non so identificare. Prego consigliera. Mi è sparita però adesso. Ecco. Prego.
Grazie. Allora sì, buonasera. Io presento tre interrogazioni. La prima interrogazione, mio malgrado, devo farne un'altra, nuovamente sono le occupazioni abusive di via Segneri. Non la leggo perché è abbastanza lunga, però è emblematica la questione. Mentre proprio ieri il sindaco Sala dichiarava alla stampa che via Segneri, quindi tutto Giambellino, è quasi diventata un'isola felice, lui ha parlato di un'estrema tranquillità, per cui ha dichiarato che assolutamente l'esercito per lui assolutamente è fuori luogo, vista la calma. Nello stesso momento in cui lui pronunciava queste bellissime parole di tranquillità, in via Segneri al numero 1 si verificava un'ulteriore occupazione abusiva. E sono entrati scassando la porta cittadini testimoni della questione hanno avvertito immediatamente le forze dell'ordine, che sono arrivate e hanno trovato all'interno dell'appartamento una signora di origine marocchina con figlio. Dopodiché è stata allertata anche l'assistente sociale del comune, che ha dichiarato che essendo mamma con un minore non era possibile naturalmente portarla in altro luogo. Ecco, questa è la tranquillità di via Giambellino. E dopo questo tema su cui io avevo già fatto una interrogazione, avevo ricevuto una risposta e l'ho segnato nell'interrogazione dopo ben 4 mesi, quindi oltre il tempo massimo previsto dal nostro regolamento, risposta dell'assessore Ariazzi, che non vedo in questo momento, ma che diceva che effettivamente avevo ragione, che la giunta del municipio, il presidente del municipio si sarebbero fatti forza voce alla regione e alla polizia per vedere cosa era necessario e possibile fare. Mi spiace che c'è questo continuo rimbalzo tra enti, il comune che rimbalza sulla regione, la regione perché è l'Aller e via dicendo, però fatto sta che i cittadini, a cui poco importa di chi sia la competenza dell'uno o dell'altro, si trovano a vivere in una situazione di degrado assoluto. E qui facciamo finta che invece Milano è tutta via Monte Napoleone e i problemi non esistono. Altra questione,
consigliera Burro, mi perdoni, io stasera ho fatto una premessa quando lei ancora non c'era, di essere nei tempi, perché sennò sì, i consigli si dilatano a dismisura.
Ma proprio un'interrogazione velocissima riguarda, e non vedo qui il presidente dell'urbanistica Delfini, i giardini di via Donati che continuano, nonostante le segnalazioni, in 2 anni ne ho fatte almeno 10 di segnalazioni, ad essere presi d'assalto da appartenenti alla popolazione rom, che lasciano continuamente un'indecenza nei giardini. E non solo i giardini, ma noi abbiamo anche un bello spazio plastico a Prato, che viene sì, dopo tante segnalazioni gli tagliano l'erba, ma scusate, quando tagliamo l'erba raccogliamo anche i rifiuti che vengono buttati naturalmente da persone incivili. E va bene, io qui nella mia interrogazione dico: per colpa di qualche incivile, tutti quanti i cittadini che pagano onestamente le tasse devono vivere nel degrado. Io non ci sto, e con me penso tantissimo.
Sì, allora la devo interrompere. Basta. L'interrogazione non andrà a Delfini, ma andrà all'assessore di riferimento, certo, come certo. Tutte le interrogazioni. Do la parola al consigliere Musotto.
Grazie Presidente. Io volevo solo rispondere velocemente al consigliere Bianchi. Come gruppo PD non firmeremo la sua mozione, però credo che il tema che ha posto sia veramente importante, fondamentale, e credo che anche noi come istituzione, seppur piccola, così possiamo dire, dobbiamo occuparcene, perché fa parte di un tema molto più grande di noi ed è in realtà è un tema che poi va a toccare mille altri temi, compreso lo sviluppo economico, il lavoro. La mozione in sé non penso sia il modo più corretto, ma anche perché non tiene conto di un sacco di cose, e quella non è l'unico modo, credo, per risolvere il problema. Non so nemmeno se siamo in grado di risolverlo, però sicuramente va trattato. Proprio l'altro giorno è uscito un'indagine Istat di proiezioni sul 2065. Gli cittadini italiani saranno 7 milioni in meno, e questa, con più pensionati ovviamente, posti di lavoro non meno, ma non necessariamente meno, ma saranno diversi, automatizzati. Quindi questa cosa qui è sicuramente un tema che, se non ci poniamo, non iniziamo a porci ora, sarà troppo tardi, forse nel 2065, quando tutto il sistema di welfare e di previdenza sociale dell'Italia e anche di altri stati occidentali ci cadrà addosso. Quindi io mi rendo disponibile per magari fare dei tavoli di lavoro, provare a fare qualcosa di concreto su questo tema, che va a toccare la vita delle famiglie, veramente, o delle famiglie che vorrebbero essere famiglie e non lo sono. Non penso che quello sia l'unico modo, ma va fatto più di quello, e non si può non tener conto ad esempio delle fasce ISE e di tanti altri fattori, però volevo solamente specificare il perché non firmiamo.
Grazie consigliere Musotto. Consigliere Goldoni.
Allora, abbiamo presentato una mozione su Piazza Tripoli, purtroppo ci siamo visti costretti a ripresentare l'ennesima mozione su un argomento che purtroppo nel suo insieme non è stato ancora affrontato, non so per quale motivo, visto che ogni tanto veniamo sollecitati sulle problematiche di Piazza Tripoli e via limitrofe. A parte quella mozione, vi segnalo anche, ma so che poi alla fine purtroppo ci toccherà fare un'altra mozione anche su quello, il Parco Berna. Il Parco Berna è qua vicino, ormai maleducazione, usiamo il suo termine, però qualunque appezzamento verde sembra che ci sia una tribù umana diversamente, con usi diversi da tutti gli altri, che d'abitué qualunque albero, qualunque piazzola verde veda, è luogo per far feste, grigliate e via dicendo. La cosa in sé non è negativa, peccato che la questione si faccia in orari anche non propensi a chi ha anche diritto a dormire, ma capisco che per chi non affronta il problema di chi abita sui Navigli, e quindi chi abita sui Navigli può anche non dormire, anche gli altri giustamente possono anche loro star svegli fino alle 2 o 3 di notte con qualche tribù, come ho detto, di umani avvezzi a queste usanze. Comunque il Parco Berna, a parte questo uso improprio, poi alla mattina magari, come si può dire, la loro educazione li porta ad ammassare i rifiuti, a catastarli in montagnole un po' di qui, un po' di là, ecco, magari non li distribuiscono, non giocano a lanciarsi i rifiuti, ma magari li ammassano, però non è un bel vedere per chi alla mattina poi magari è avvezzo all'uso diurno del parco, magari per qualche corso o qualche passeggiata. Quindi secondo me queste due tematiche in un qualche modo questo municipio dovrebbe anche affrontarle. Poi capisco la maggioranza che tutte le volte che si vede una qualche mozione che tratta qualche argomento ovvio, perché
l'unica cosa che ha da dire è vabbè, non la firmo, non la voto, però poi la discuteremo, però poi la vedremo, però oggi purtroppo certi problemi sono ancora lì e noi come municipio non abbiamo, almeno per quanto riguarda il deliberato, offerto una soluzione. Ricordo sempre a questo municipio che quando ancora ci chiamavamo consiglio di zona, quindi contavamo un po' di meno, non è che adesso contiamo di più, Piazza Negrelli in qualche modo, con la volontà sia della maggioranza che dell'opposizione, si è portata a casa. Abbiamo fatto un bel po' di discutere. Bene, concludo, non esiste solo Piazza Negrelli, anche perché quella, per quanto ve ne possiate vantare, è un punto nel municipio 6, esiste anche tutto il resto.
Grazie consigliere Goldoni. Allora, a questo punto, se non ci sono altri interventi, do parola ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. Andrò nell'ordine della presentazione e comincerò dal, vediamo se sono in ordine giusto, mi dicevi. Ok, va bene. Sì. Allora, comincerei dalla signora Laura Volociuk del Comitato Teramo. Ecco, qua nella domanda aveva citato sia lei che un'altra persona, parla una persona per il comitato, non due. Ah, va bene. Perfetto, grazie a lei. Quindi il signore Michele Bruno, prego. Okay.
Buonasera. Senta, volevamo prima chiedere una cosa che non si capisce niente. La scuola, la data che viene buttata giù, perché non si capisce niente di quello che dite o fate. Ce l'ha lei, non ce l'ho io.
No. Non si stava rivolgendo a lei. No, infatti.
E poi volevo anche far sapere che la nostra situazione sta peggiorando. Nel senso che la nostra scuola è situata nel centro dove sono asili, nel centro del nostro condominio. E la gente che viene frequentata spaccia, segue le bambine piccole, girano nudi, sparano, e viene la polizia e l'unico modo che abbiamo noi, la polizia ci dice a noi cittadini, uscite di qua perché questa è una società privata e lascia dentro i marocchini. A questo punto noi vogliamo solamente che ci mettete un messo in sicurezza della scuola, non so se si può, o mettere qualche persona che viene curata, perché lì ne escono due e ne rientrano otto. Noi siamo entrati, sono dentro armi, c'è droga, ci sono ragazze, c'è un po' di tutto, e noi non vorremmo arrivare al punto che dobbiamo andare dentro a fare giustizia noi, perché voi ci state portando a questo, perché le istituzioni non ci sono. Sala si preoccupa solo di farsi recuperare il suo Rolex i tre giorni. Allora, se si tratta di casa di Sala, le cose vengono fatte subito. Se si tratta di cittadini onesti, siamo lì. Lì ci sono escrementi, bambini che giocano, c'è un asilo. C'è pericolo di epidemia perché è una cosa pazzesca. La polizia viene, guarda, e se ne va ci manda fuori noi i cittadini perché è una cosa privata. E il comune in più gli va a tagliare l'erba a questi signori. Mandategli anche dell'acqua minerale, del barbecue e mettetegli degli etti, perché non state facendo niente. Ogni giorno noi dobbiamo chiamare la polizia, dobbiamo litigare con questa gente che è diventata arrogante, si mette nuda davanti all'asilo dove sono i bambini. Io vi chiedo una cosa, se questa scuola era in un, non so se voi avete dei test comunitari vicino, era in una vostra zona, era già fatto qualcosa o era la stessa cosa? Poi guardi, non dico più niente perché sennò offenderei molti politici che non vorrei offendere, perché noi siamo arrivati a un punto dove non si può più esistere. Perché se succederà qualcosa sarà colpa delle vostre istituzioni, del vostro comune e della polizia che non interviene. Non venite a dire che noi cittadini è questo, perché noi non siamo Sala, e ci, per poche cose vediamo poverino andare a comprare un Rolex. Io non voglio il Rolex, ma voglio almeno che mio nipote non abbia paura di giocare lì, perché i bambini non giocano più lì, hanno paura. Le donne non vanno più al parco perché hanno paura. Beh, non ho nient'altro da dire, poi il resto sapete voi come se noi hanno parlato di migranti che fanno una cosa. Io vi direi di venire a abitare un po' nel nostro quartiere, o a Sala, signor Sala, venga da noi una settimana, senza pensare ai Rolex, a portare i figli in giro con le macchine che paghiamo noi e tutto il resto. Venite a venire una settimana da noi, dai marocchini, che bruciano, fanno, vanno dietro le bambine, e vediamo se fa qualcosa. E buonasera a tutti. Comunque la classe politica sta facendo schifo.
Fa piacere vedere dei membri della classe politica applaudire a questa affermazione. Io al signore dico solo una cosa, non entro nel merito delle risposte che eventualmente darà chi conosce la data. Sappiamo che è stato deliberato l'abbattimento, ma non so la data, quindi eventualmente parlerà qualcuno che la conosce meglio. Ma c'è un tema, molti di queste persone che siedono qua vivono in Barone e in Giambellino, non siamo degli alieni catapultati, quindi attenzione a quello che si dice, noi conosciamo le realtà di cui lei parla e chiaramente cerchiamo sempre di dare il nostro contributo. Bene, passo al secondo, no mi scusi, è finito l'intervento. Signora Palomares, prego.
Buonasera a tutti. Allora, le mie cose, le emozioni che devo fare sono poche. Allora, la sicurezza, illuminazione e videosorveglianza tra il Quadrilatero, via Audacio, via degli Apuli, Lorenzio, Giambellino, Recoaro. E dopo, i parchi devono essere più puliti e controllati, perché io vedo più gente rumeni, marocchini e dei italiani, gli anziani non le vedo. Le vedo solo alla Casapanca di fuori del mercato di Vito, fuori. E dopo, le macchine, l'ho detto l'altra volta, ci sono inquilini con 3 macchine, 4 macchine parcheggiate su via Audacio e Apuli. Occupano i parcheggi delle persone residenti, e questo non va bene, perché loro hanno il parcheggi gratis, su marciapiedi, sulle strade. Addirittura un inquilino che abita da me ha 3 macchine, 2 BMW e un Mercedes. E voleva controllare, volete controllare anche le assicurazioni, perché loro non vanno ad agio, corrono, e di notte c'è una persona anziana che va col cane, sicuramente le farà qualcosa uno di questi giorni. Dopo, un'altra cosa, aveva chiesto come si chiama le strisce pedonali o un dosso lì, perché le macchine corrono e le moto soprattutto. Avere 2 o 3 dosi in modo che voglio vedere se si rompono il capo almeno. E lotto ancora, lotterò sempre per l'illuminazione, parchi sicuri per le persone anziane e anche per i bambini che sono residenti nel Quadrilatero. Basta, grazie.
Grazie signora Palomares. Adesso invece chiamo a parlare la signora Elisabetta Ripamonti.
Buonasera. Abito in piazza Tripoli e da un anno stiamo richiedendo strisce blu e gialle.
Signora, le posso chiedere di avvicinarsi al microfono, perché sentiamo molto piano? Sì. Grazie.
Grazie a lei. Beh, prima cosa vorrei ringraziare Carlo Gordoni che ha presentato la mozione. Allora, da un anno abbiamo richiesto le strisce blu e gialle in piazza Tripoli, protocollata la petizione, non pervenuta nessuna risposta nonostante i solleciti scritti e verbali. E sto a chiedere quindi a voi quando e soprattutto perché no, visto che le situazioni ci sono. Per quanto riguarda il secondo punto, io sono una volontaria per i ragazzi diversamente abili. Mi sentite?
Sì, un po' piano.
Vado? Adesso sì? Allora, e dunque, sono volontaria per i ragazzi diversamente abili e vivo da vicino il gravoso problema delle famiglie. I giochi per loro sono motivo di socializzazione, ma soprattutto sollievo per i genitori. E a Milano penso siano insufficienti i parchi allestiti per loro. E so che a questo argomento il Municipio 6 è molto attento e cito persone tipo il signor Fabrizio Delfini e il signor Sergio Meazza con cui ho dialogato in passato. Terzo punto, i gonfiabili in discrossi sono un'ottima iniziativa per contrastare parzialmente la situazione di bivacchi ed altro che tutti conosciamo. Quindi ringrazio per questa mozione, ma mi auguro venga accolta e queste conta messa in opera. Grazie dell'attenzione.
Grazie a lei, signora Ripamonti. Bene, adesso la signora Balassina.
Buonasera, naturalmente io parlerò del solito problema che riguarda i navigli. Allora io volevo sollecitare la riunione della commissione congiunta perché la situazione non è assolutamente migliorata. Noi abbiamo fatto un sopralluogo alla fine di maggio, la relazione credo che l'abbiate ricevuta tutti. Ho fatto un sopralluogo sabato scorso lungo i navigli e ci sono situazioni assolutamente particolari. Ad esempio abbiamo notato e vorrei avere una risposta, lungo la strada Naviglio Pavese, dalla Viale Gorizia al numero 12, erano presenti delle guardie che, a cui abbiamo chiesto se da chi fossero pagate. Allora hanno detto siamo comandate dal sindaco. Queste presidiavano soltanto 100 metri della strada Naviglio Pavese, una zona che avevamo segnalato nelle scorse relazioni perché vendevano alcolici e vendevano bibite in bottiglie di vetro ai minorenni, e quindi non so se questo è stato il motivo, però noi ci chiediamo per quale motivo delle guardie private siano di controllo su una parte dell'alzaia Naviglio Pavese, poiché naturalmente non abbiamo avuto nessuna informazione nel merito. Detto questo, la situazione è peggiorata, nel senso che l'inquinamento acustico c'è, i plateatici si stanno espandendo, riceviamo messaggi anche di richieste di plateatico all'interno dei cortili delle case e vorremmo capire come l'amministrazione si pronuncia rispetto a questo problema. Altra cosa che praticamente abbiamo rilevato è che ci sono canne fumarie che non sono a norma, quindi non so se poi ricevete anche voi delle segnalazioni dei cittadini. Ci sono cittadini che stanno chiedendo da tempo le infrastrutture per i disabili che riguardano i ponti, che riguardano tutte le situazioni difficili che nel nostro quartiere, poiché per quello che noi sappiamo non ci sono assolutamente decisioni per quello che riguarda il ripristino della linea 47 che noi abbiamo richiesto. Quindi noi ci troviamo in un quartiere pedonalizzato ed isolato, solo finalizzato alla movida. Voi sapete che il panettiere anche di Viale Gorizia sta chiudendo perché viene sfrattato, quindi noi ci chiediamo un'altra cosa, come l'amministrazione si pone per salvaguardare i negozi diurni di vicinato, quelli ancora presenti e quelli storici che sono presenti nel nostro quartiere. Altra cosa che vorremmo chiedere, sappiamo, mi pare, che il Municipio 6 come il Municipio 1 si è espresso negativamente per quello che riguarda l'inserimento del SERT all'interno di Via Gola. Vorremmo che però ci fosse una presa di posizione molto forte. Noi siamo assolutamente non disponibili ad accettare questa struttura, data la situazione, voi sapete, di Via Gola, in cui naturalmente ci sono e sono segnalate continuamente situazioni di spaccio. Detto questo, noi chiediamo che questi problemi che sono ventennali nel nostro quartiere siano affrontati in maniera molto corretta. L'altra cosa, l'ordinanza, che è l'unica ordinanza che è stata fatta dalla dell'assessore Scavuzzo che riguarda la proibizione della vendita di bottiglie in vetro o di bicchieri in vetro non è assolutamente rispettata. Sabato sera noi abbiamo visto ci sono gli street food che sono sparsi ovunque in Darsena e lungo i Navigli che vendono comunque, oltre al fatto che naturalmente se non c'è controllo possono essere portati all'interno del quartiere come si vuole. Non sappiamo se c'è, io l'ordinanza non l'ho vista e non sono riuscita a trovarla da nessuna parte, quindi non sappiamo se si riferisce anche ai negozi aperti 24 ore su 24 come le vecchie ordinanze. Richiediamo che ci siano tutte le... Se non c'è la capacità di fare una regolamentazione della movida, che ci siano delle ordinanze specifiche, concludo. A Como gli locali sono stati obbligati a chiudere alle 23. A Torino c'è stata la chiusura di una piazza e poi naturalmente ci sono delle locali che vengono chiusi perché sappiamo che dietro i locali ci sono le infiltrazioni mafiose, ma questi noi lo sappiamo, vorremmo che ci fosse un'attenzione maggiore da parte delle istituzioni su questi problemi, perché è evidente che è una situazione di degrado e di illegalità diffusa che si sta espandendo nel nostro quartiere. Grazie.
Grazie signora Balassina. Allora, a questo punto io chiamerei il signor Daniele Saba, se è presente. Se non c'è niente, allora, qualora dovesse arrivare in tempo potrà parlare, se no sarà per la prossima volta. La signora Sharon Giuliana Troccolo.
Buonasera.
Buonasera.
Allora, io voglio parlare principalmente di via Recuaro, nel senso che noi viviamo da 2 anni una situazione in cui ci sono i rom che si piazzano sotto casa, non ci fanno dormire, fanno grigliate, musica a tutto volume, sono state chiamate le forze dell'ordine, più volte, ovviamente abbiamo risolto poco perché poi ritornano, sono inquilini occupanti abusivi delle case popolari, quindi ok, solita storia. E c'è lo spaccio tra via Recuaro e via Manzano, uno spacciatore abita in via Manzano al 4, tutte le sere spaccia andando in bicicletta, si è messo assieme agli slavi, che sono i nuovi occupanti abusivi, che sono quelli che bruciano le macchine in via Odazio e via limitrofe. L'unica cosa che chiediamo è riuscire a dormire in via Recuaro, visto che non si dorme, che non ci sia più spaccio, che possiamo stare tranquilli e sicuri e che ci sia più presidio delle forze dell'ordine, visto e considerato che siamo abbandonati a noi stessi. Basta, posso così.
Grazie. Allora, adesso io ho l'intervento della signora Di Scipio.
Buonasera. Stasera solo 2 argomenti,
Scusate un attimo, chiedo intanto silenzio in aula.
Allora, il primo argomento è questo, il pranzo megagalattico che è stato pagato dai cittadini e poi è apparito il vostro sindaco Sala e tutti gli extracomunitari e non chi voleva andarci. Vogliamo sapere chi è che l'ha pagato, ma lo sappiamo già che l'abbiamo pagato noi, e questo ha comportato però una controrisposta da parte del partito di Forza Italia. Lo sapete benissimo, è stato messo su tutti i giornali, è andato su tutti i telegiornali, ovunque. Fatto sta che il venerdì ho mandato qualcuno in via Giambellino a vedere se c'era un avviso o qualcosa e non c'era niente. Il sabato è stata fatta naturalmente questo conviviale e c'erano in loco Maullo, europarlamentare, Comazzi e De Pasquale. Naturalmente è stato detto in internet che c'erano circa 500 pacchi alimentari. Io contentissima e gli altri contentissimi abbiamo detto, ma non solo per i pacchi, abbiamo detto meno male che questo circolo dell'amicizia viene sfruttato per qualcosa che è veramente utile. Arriverà gente, poi si prenderà il pacco alimentare, eravamo contenti e siamo andati là. La gente ha affluito, diciamo che dopo un sermone di 3 ore per tutti gli assessori, mica assessori, eccetera, eccetera, sono stati distribuiti i pacchi. Alcune persone mi hanno detto se potevano ritirare il pacco, e siccome sui giornali c'era scritto che era stato chiesto un elenco ai servizi sociali, a me suonava strana sta cosa, perché i servizi sociali di sinistra poi oltretutto non avrebbero mai dato i nominativi a quelli di destra, sia per la privacy e sia perché quelli erano di sinistra. A quel punto mi sembrava strano, allora ho indagato e le persone venivano chiamate il venerdì, passavano sul marciapiede e venivano chiamate, ti serve il pacco, allora vieni domani, ti serve il pacco, allora vieni domani, e per cui sono stati distribuiti all'incirca 150 pacchi. Ora, 150 pacchi, i giornali dicevano 500 perché così ha comunicato Forza Italia, farete voi il conto quanti pacchi sono rimasti, no? Non, quei pacchi che sono rimasti non sono stati distribuiti, per cui la gente ha continuato a venire oltre l'orario, siccome era chiuso i pacchi non sono stati distribuiti. Il lunedì naturalmente l'associazione di zona, che sarebbe io, l'ho sbagliato apposta il verbo, tra virgolette, non è che di tanne ignorante, che sarebbe io, ho incominciato a segnalare 2 o 3 persone e mandarle lì, visto che erano rimaste a circa 150 pacchi. Allora, volete sapere com'è andata a finire? Io ho telefonato al... sono andata prima lì, all'ufficio in via Giambellino, al circolo dell'amicizia e dove sta Giovanni Esposito. Lì mi hanno trattato che un altro poco ho dovuto litigare e mi hanno cacciato fuori, anche io avendo il numero di Umberto Cavaliere, gli ho telefonato e gli ho detto ti aspetto qui per favore, perché tu, naturalmente sono rimasti 150 pacchi, tu devi dare almeno un pacco a 3 persone che sono arrivate qui, con indice ISE, muoiono di fame. Va bene, muoiono di fame, non avevano che sia una galletta per mangiare, questo ve lo posso assicurare, signor perché Dicicchio, la spesa
posso,
lo fate...
Posso dirle una cosa?
Mi faccia finire,
no, aspetti un attimo, questo qui però non è un tema che il nostro municipio possa affrontare.
È un tema che dovete affrontare voi, perché se io non finisco, lei non capisce.
Va bene, oh,
allora, praticamente non sono stati dati 3 pacchi, 3, solo 3 su 150. E questa Forza Italia fa schifo come ha fatto schifo Sala. Secondaria cosa, vogliamo sapere in quel circolo dell'amicizia da chi è diretto, perché lì non si capisce niente. Quel circolo dell'amicizia che c'è al Giambellino 60 lo paghiamo noi, dovremmo noi andare dentro e fare delle iniziative e loro devono fare le iniziative per noi. Non è che quel circolo deve essere usato solo come contro risposta nella politica. Allora, Giovanni Esposito non ne sa niente, Umberto Cavaliere ha detto che vuole essere pagato i pacchi perché l'ha pagato lui, Forza Italia non vuole pagare i pacchi, insomma, ma dove ci troviamo? Ma dove ci troviamo? Cioè la politica ci ha usati sia per il pranzo megagalattico che in Giambellino, ma sono venuti proprio in Giambellino a prenderci ancora per il sedere. Siamo stufi, questa è la politica, aver ragione signore, questa è la politica del cavolo che fate, va bene? E voglio chiudere, metto il punto su questo, ok? Altro argomento.
Signor Dicicchio, lei ha parlato da sola più di 3 persone. Quindi se può concludere velocemente.
Di notte arrivano gli zingari ad aprire la spazzatura. Tutti via Bellini, verso il siciliano, dappertutto. Tutto il quadrilatero, si fanno una bella passeggiata e noi la mattina troviamo la spazzatura sui marciapiedi. ho dovuto intervenire io, sono andata all'organismo di controllo dell'ANSA, ho fatto tirar su in 5 minuti, io ho fatto tirar su tutta la spazzatura che c'era sul marciapiede, non vedo perché voi non siete capaci, Presidente, perché lei non è capace! Non è capace di fare queste cose, me lo deve dire, sono andata io in Porta Vittoria al 2, in 2 minuti c'era tutti i macchinari lì in via Bellini, io voglio sapere perché voi non siete capaci di fare niente, perché cosa vi hanno messo qui sulle poltrone e noi vi paghiamo. E noi aveva ragione la Burro, che questo consiglio di zona deve precipitare, perché già si ha rubato, e se precipita andano a fare la fame tutti quanti. Cambiamo poi, cambiamo
la discipa poi. Direi che il suo intervento okay, è giunto a conclusione a questo
sapete
punto.
Che quando arrivi io prendo sulla mia...
Bene. Guardi. È sempre un piacere ascoltarla, comunque le ricordo che i nostri lauti stipendi, anche se venissero a mancare, ognuno di noi si deve guadagnare la vita in un altro modo, se non si sapesse. Vabbè. Grazie signora Di Scipio. Grazie signora Di Scipio. Allora, iniziamo a questo punto con l'ordine del giorno, prima però devo nominare gli scrutinatori. Allora, Delfini, scrutinatore. Delfini, scrutinatore. E, vabbè, Benaglia, scrutinatrice. E qua, ah, Prati, scrutinatore. Qua mi hanno scritto scrutinatori e quindi io così dico. Bene, non abbiamo verbali, quindi iniziamo con l'ordine del giorno. Silenzio. Sì, consigliere Delfini.
Grazie, chiedo l'inversione di punto e anticipare il punto con la relazione del Presidente, Municipio 6.
D'accordo, grazie. Sì. Mettiamo ai voti questa richiesta di inversione. Allora, se avete tutti votato, chiudo la votazione. Undici favorevoli, per cui la inversione è approvata. Allora, a questo punto io do la parola al Presidente. Va da sé che si tratta di un argomento particolare, quindi è chiaro che il Presidente dovrà avere il tempo di relazionare. E poi seguiranno gli interventi. Raccomando ai consiglieri e ai cittadini, sembra un po' sciocco ribadirlo, però è utile farlo, che laddove avessero bisogno di chiacchierare durante l'esposizione, la cosa migliore è farlo fuori dall'aula, altrimenti perdiamo il filo, essendo la relazione un documento abbastanza complesso. Prego, Presidente.
Sì, ringrazio tutti. Allora, come sapete, l'articolo 33 bis del regolamento dei municipi dispone che il Presidente del Municipio presenti al Consiglio Municipale un progetto di relazione sull'esercizio delle funzioni attribuite al Municipio e sui risultati raggiunti, in particolare con riferimento alla gestione amministrativa e finanziaria. Io mi scuso, sarò molto attinente al testo che vi abbiamo mandato per ovvi motivi, perché chiaramente in discussione c'è questo documento specifico, quindi non posso discostarmi nei concetti da quello che qui ho indicato. Allora, nel 2017 il Municipio attraverso i propri organi ha approfondito la programmazione degli interventi sulle aree di propria competenza sulla base delle linee di programmazione individuate coerentemente con gli obiettivi di mandato. Ciò si è sostanziato nella delibera di indirizzo propedeutico allo svolgimento delle funzioni assegnate al Municipio, ma anche nella deliberazione di pareri, in particolare pareri edilizi, lasciatemi dire, il più delle volte hanno sortito un effetto, diciamo, molto molto coerente con quelle che sono state le indicazioni del Consiglio, e di programmazione di interventi di manutenzione straordinaria, ad esempio nell'ambito dell'edilizia scolastica e del verde. Anche qui direi c'è la quasi piena rispondenza tra quelle che sono le indicazioni date da questo Consiglio e gli effettivi poi lavori messi in campo sia dalla manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica sia da quella del verde. Si è verificato nel corso dell'anno un progressivo assestamento delle funzioni dei diversi organi di municipio, cercando tuttavia positive collaborazioni tra le attività degli organi, e cioè ad esempio le attività di commissione propedeutiche alle attività di giunta, che sappiamo essere un elemento non previsto dal regolamento, ma è una di quelle modalità che noi abbiamo utilizzato per cercare di massimizzare la collaborazione tra organismi di giunta in questo caso e consiglio, in questo caso nello specifico le commissioni. E un altro elemento che non è indicato nel documento ma ci tengo a sottolinearlo anche sul tema delle priorità relative alla manutenzione straordinaria del verde e dell'edilizia scolastica. Voi sapete che dal regolamento il Consiglio dovrebbe delineare gli indirizzi generali e poi la Giunta andare a delineare effettivamente gli interventi. Anche in questo caso, per cercare un maggiore coinvolgimento dell'organo collegiale, abbiamo prediletto una modalità diversa, cioè quindi far fare una sorta di proposta di Giunta a cui poi è seguita una deliberazione di Consiglio che andava a indicare effettivamente le priorità. E così abbiamo fatto anche su altri argomenti, penso a interventi di manutenzione stradale ed altro. E non in tutti i municipi, per la verità, è stato fatto così. Tuttavia permangono criticità sullo sviluppo del decentramento che si riverberano talvolta sulle attività di consiglio, il quale, essendo i municipi carenti in termini di autonomia di bilancio amministrativa, si trova, a mio avviso, sottoutilizzato rispetto alle proprie potenzialità e capacità di indirizzo. Prima di passare in rassegna le attività svolte in merito alle funzioni, vanno rilevati alcuni aspetti e considerazioni che ci tengo a sottolineare. Il primo è che vi è la sensazione che la riforma del decentramento abbia ancora ampi spazi di miglioramento, sia ancora soltanto alla sua fase iniziale e debbano seguire ulteriori sviluppi. Per esempio questo elemento, in questo primo anno e mezzo di mandato, parlo del primo anno e mezzo perché la reazione chiaramente si conclude a dicembre 2017, abbiamo ricercato un dialogo costante con gli organi decisionali del Comune e con le realtà del territorio, con lo scopo di andare oltre, dal punto di vista dell'influenza amministrativa, quelle che sono le competenze stringenti scritte dal regolamento del decentramento. Questo lavoro ci ha permesso di porre le basi su una serie di questioni di cui a mio avviso andremo a raccogliere frutti positivi per il territorio nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Cito alcuni esempi, uno è quello del casello ferroviario di Via Pesto, un spazio degradato da diversi anni, più di 10 anni se non vado errato, che a breve prenderemo in consegna come municipio e potremo rifunzionalizzare dandogli una funzione di utilità pubblica, e questo è stato un lavoro di fatto non direttamente previsto da quelle che sono le funzioni del municipio e che ha richiesto un lavoro di collaborazione molto stretta con l'assessorato all'urbanistica, che in questo termine si è speso anche con Rete Ferroviaria Italiana e Sistemi Urbani, andando a indicare all'interno dell'accordo sugli scali ferroviari, ed è una cosa di cui credo dobbiamo andare orgogliosi, un punto specifico, laddove si parlava della città, un punto specifico sul casello ferroviario di Via Pesto come un piccolo anticipo, diciamo, dell'uso temporaneo degli scali ferroviari, con indicazione di sistemarlo e darlo in carico al municipio. È stato lo stesso per la scuola di Via San Paolino, non so se c'è ancora il signore che aveva fatto le domande, non c'è più, peccato, mi sarebbe piaciuto rispondergli. Il cui abbattimento, deliberato dal Consiglio di Municipio come prioritario nell'ambito del piano triennale delle opere pubbliche, è stato finanziato a priorità elevata nel bilancio del corrente anno e i lavori saranno attivati, così questa è la previsione, in base chiaramente alle normative sugli appalti che voi ben conoscete, di cui poi magari se riuscirò mi confronterò anche col cittadino che è intervenuto prima, prevedono una serie di passaggi per cui il lavoro evidentemente non può iniziare nell'immediato, ma che ci porteranno con ogni probabilità entro il primo quadrimestre del prossimo anno ad avviare i lavori di abbattimento. Stanziamento complessivo, se non vado errato, siamo nell'ordine del 1.300.000 euro, quindi una, diciamo, risorse piuttosto ingenti su questo tipo di progetto. Su questo, voi sapete, c'è stata una piccola battuta d'arresto dovuta a una proposta di un soggetto privato di rifunzionalizzare la scuola, proposta che poi si è rivelata non percorribile. Da questo punto di vista credo che la nostra presenza su questo tema abbia aiutato a far emergere in tempi il più brevi possibili questa evidenza non percorribilità di quella ipotesi, e quindi di non perdere tempo e di non perdere soprattutto i relativi finanziamenti che erano stati appostati a bilancio. Ancora, permettetemi di citare il tema di Via Gola, che è uno dei problemi principali che noi abbiamo raccolto all'inizio del mandato, una delle sfide più importanti sicuramente per il nostro territorio, non l'unica evidentemente, su cui una presenza costante del municipio credo abbia dato un aiuto importante a far partire quel cambiamento e l'attenzione di molte istituzioni, anche il precipitare su quel territorio di molte risorse che evidentemente potranno portare nel tempo un cambiamento molto positivo di una, ripeto, dei problemi principali che noi ci siamo trovati ad affrontare. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che l'operatore ha presentato una proposta che chiaramente riguarda le sue opere, le opere edilizie, ma anche sta per predisporre una proposta per le opere a scomputo. Come Consiglio di Municipio avevamo chiesto che la progettazione della nuova Via Gola fosse frutto di un percorso di partecipazione attiva da parte della cittadinanza, così sarà, e mi è stato chiesto oggi di farci carico di organizzare un primo incontro pubblico in cui l'impresa possa discutere con i cittadini di quelle che sono le esigenze del territorio in modo da inserirle all'interno di questa nuova progettazione di Via Gola. E quindi anche da questo punto di vista, quindi anche in questo dettaglio che avevamo indicato nostro parere sull'attività di Via Salaino, che poi hanno generato quegli oneri, anche questo dettaglio è stato recepito dal Comune di Milano, credo che sia una bella notizia per noi, ma soprattutto per la cittadinanza residente. Questo approccio, quindi, di una forte interlocuzione con le strutture comunali sulle tematiche di rilevanza territoriale, sta proseguendo e proseguirà evidentemente anche nei prossimi anni. Oltre ai risultati evidenziati ci sono anche una serie di aspetti su cui ci siamo attivati per costruire condizioni di cambiamento nei prossimi anni, ma su cui il risultato in tutta sincerità non si preannuncia così immediato. Sono esempi sicuramente la situazione di abbandono in cui versano alcuni quartieri popolari, in particolare alcuni quartieri Aller, tra cui alcuni che sono stati citati anche stasera, e dove nonostante gli interventi dei servizi comunali di ANSA, che a ben vedere, non solo quando li chiama la signora Di Scipio, ma quando li chiama qualunque cittadino, quando li chiama qualunque consigliere, interviene sempre con una grande professionalità, una grande rapidità, nonostante questi interventi si fa fatica a rientrare da una situazione oggettiva di degrado, che poi genera anche una situazione oggettiva di insicurezza percepita, che si accompagna anche a fenomeni criminali che invece attengono alla sfera della sicurezza reale. È evidente che solo il municipio non ha gli strumenti per risolvere situazioni di tale portata. Lo sa chiunque conosce il nostro bilancio e chiunque conosce le funzioni che sono date al nostro ente, ma è altrettanto evidente che, così come è stato per Via Gola, possiamo farci carico sicuramente di progetti pilota che possano riattivare la fiducia della cittadinanza e l'attenzione di tutti i livelli istituzionali, con particolare riferimento a Regione Lombardia e Comune di Milano, al fine di arrivare a un'evoluzione positiva delle condizioni di vita di chi abita i quartieri. Ringrazio i cittadini che sono intervenuti e, al di là di a volte qualche diverbio che si genera, siamo ben coscienti di quanto sia complicato vivere in un quartiere come quello che avete descritto, ma purtroppo non possiamo non sottolineare, per quanto non sia di interesse dei cittadini, lo dovrebbe in realtà essere, ma non possiamo non sottolineare che ci sono alcuni processi amministrativi, alcune responsabilità amministrative per cui rivolgersi a un'istituzione non vale per tutti i problemi, perché ogni istituzione ha le sue risorse in bilancio, ha i suoi poteri, quindi può dare indicazione perché alcune cose succedano, ma solo su alcune cose. Non abbiamo evidentemente risorse limitate, ma questo vale per tutti, ma soprattutto non abbiamo competenza su tutto. Se noi volessimo domani assegnare una casa popolare, per fare un esempio banale, non abbiamo nessuno strumento e nessuna autorità per farlo. E poi, volendo, io mi rendo sempre disponibile a spiegare bene quelli che sono gli iter perché queste cose possano accadere. Sono ancora esempi analoghi quello della ricicleria di Piazzale delle Milizie, su cui è in atto un confronto serrato con gli assessori urbanistici, ambiente e sicurezza del Comune di Milano. Consigliere Bianchi, le confermo, una modifica che è stata fatta è frutto di una riunione di 2 settimane fa fatta presso gli assessorati alla sicurezza, nel quale si è trovato come diciamo intervento, sappiamo che lì la situazione è molto complessa e riteniamo che una soluzione potrebbe essere quella di spostare in un'area viabilisticamente un po' più felice, diciamo, quella ricicleria che oggi è un po' all'interno di un budello, ma durante quella riunione si è pensato di provare ad arretrare il gabbiotto del controllo dei documenti in modo da lasciare più spazio per la coda all'interno della ricicleria. Un piccolo miglioramento, lei me lo conferma, nei giorni immediatamente successivi l'abbiamo visto, vediamo se è duraturo o no, ma non è l'unico intervento che prevediamo, ce ne saranno sicuramente degli altri. Un altro tema è quello dell'anagrafe in Barona, su cui con l'assessorato ai lavori pubblici e ai servizi al demanio stiamo verificando fattibilità e possibilità anche di avere un luogo che possa ospitare un servizio anagrafe in Barona, tema molto sentito da quel quartiere. Tornando ad altri risultati conseguiti in questo primo anno e mezzo, che non stanno diciamo prettamente all'interno della trattazione di cui all'articolo 33 bis, ci tengo a citarne ancora qualcuno che mi sta molto caro. Uno è l'apertura del centro dell'Emporio della Solidarietà, fatto in collaborazione con Caritas Ambrosiana, che ha erogato nel 2017 circa 10.000 prodotti a circa 100 famiglie meno abbienti, evidentemente del quartiere Barona, in maniera, come sapete, completamente gratuita. Anche qui è stato determinante l'apporto del municipio, individuando un immobile dismesso da 5 o 6 anni, se non vado errato, e avviando in tempi direi decisamente rapidi rispetto a quello a cui molto spesso l'amministrazione abitua il territorio, dare avvio appunto a tutte quelle procedure di evidenza pubblica che ci hanno permesso di installare una funzione così importante in un immobile che di fatto non aveva alcuna funzione fino ad allora. Il secondo tema che mi è caro è l'apertura del primo centro Milano Donna di Milano, che si è tenuta nel nostro municipio, uno spazio per il quale abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, siamo partiti sapendo che era in discussione ma non era stato ancora stabilito un contributo da parte del Comune di Milano. Beh, questo coraggio ci ha premiato perché da quest'anno potremo contare su un finanziamento pari a 17.500 euro messo a disposizione dal Comune per attività connesse ai servizi erogati nel centro. Credo sia una bella notizia anche questa, non solo per tutte le donne ma evidentemente per tutti noi. E un ulteriore tema che non sta esattamente in questo documento credo sia quello del confronto con la cittadinanza e del nostro confronto interno. Si è intensificata nel 2017 l'abitudine a fare commissioni in luoghi esterni alla sala consiliare, con benefici sulla percezione di vicinanza dell'amministrazione alle tematiche di interesse locale. Sono altresì aumentati gli incontri di confronto con la cittadinanza, da quello sugli scali ferroviari a quello su M4, ma ne potrei citare altri in tempi più recenti. Uno è quello della biblioteca, qualcuno la citava, abbiamo fatto un incontro pubblico quest'anno e anche 2 incontri pubblici lo scorso anno. E un altro tema, per esempio, è quello della riqualificazione della sede tranviaria di via Giambellino, anche lì abbiamo fatto un incontro pubblico molto partecipato l'anno scorso in biblioteca, e altri su tematiche più disparate, scuola di San Polino, anche lì in tempi, diciamo, nelle scorse settimane abbiamo fatto un incontro in cui abbiamo annunciato le tempistiche di previsione dell'abbattimento che vi ho citato prima. E lasciatemi dire, molto spesso la percezione della cittadinanza, questa è l'impressione che ho in questo primo anno e mezzo da presidente di questo municipio, la percezione di vicinanza a volte conta tanto quanto poi la soluzione effettiva del problema. Veniamo adesso agli argomenti di più stretta trattazione di cui l'articolo 33 bis, perdonatemi se sarò didascalico, lo ripeto, ma diciamo questa è la procedura prevista dal regolamento e questa ci atterremo. Partendo dai servizi alle persone e dai servizi culturali, anche nel 2017 è stata dedicata particolare attenzione alla trasparenza e all'accessibilità nell'assegnazione delle risorse, prediligendo fortemente le procedure ad evidenza pubblica a scapito di assegnazioni dirette ed erogazione di contributi. La percentuale speso su procedure ad evidenza pubblica è largamente più ampia di quella che spesa per incarico diretto o per emissione di contributi. Le iniziative che hanno rivestito maggior interesse per il territorio sono sicuramente da sottolineare palinsesti culturali quali Resta in Zona nella sua versione estiva e invernale, e le mostre che hanno visto un incremento della qualità della partecipazione, grazie anche all'innesto di alcune iniziative che mi permetterete di definire nazional popolari nell'accezione gramsciana del termine, cioè quelle un po' più vicine alla cultura popolare, che hanno permesso effettivamente di riuscire a far fruire quegli spazi da una parte di cittadinanza che molto spesso, penso che l'assessore Meazzi lo possa confermare, ci è sembrata nuova, ci è sembrata parte di popolazione che non era probabilmente mai entrata al 600, alla Fornace e in altre iniziative che sono state organizzate in quei luoghi. Ancora le iniziative di sensibilizzazione su temi socialmente rilevanti, quale esempio posso continuare, sì, grazie. Iniziative contro la violenza di genere, 8 marzo e 25 novembre, palinsesti molto ricchi per queste occasioni, e le iniziative dedicate al welfare diffuso. Un esempio che mi è molto caro è quello del pranzo natalizio nei luoghi istituzionali, non grande quanto quello che citava il consigliere Bianchi, ma comunque per noi credo importante, aperto a tutti. La distribuzione anche nel 2017 del pacco dono natalizio, ben venga il moltiplicarsi di questo tipo di esperienze e di iniziative fatte ad opera di chiunque, perché sicuramente al territorio c'è un gran bisogno. Nel nostro caso abbiamo destinato, se non ricordo male, realmente 500 pacchi di valore piuttosto importante, erano circa 80 euro a pacco, quindi quasi 30-40 mila euro di risorse destinate alle famiglie meno abbienti del nostro territorio, con l'innesto di un'interessante novità che credo sia uno spunto da sviluppare anche quest'anno, e cioè quello di inserire 2 biglietti del cinema in un libro. E permettetemi di inserire anche qui una nota un po' di colore su questo tema. Io ricordo come uno dei momenti più emozionanti dal punto di vista umano la consegna di uno di questi pacchi a una famiglia di Lope de Vega e l'emozione di due ragazzi che hanno ricevuto i biglietti del cinema, si sono accaparrati subito e ci hanno confidato di non essere mai stati al cinema prima. Quindi credo che sia spero abbiano passato un bel Natale anche grazie a questo piccolo regalo del municipio. Tengo ancora a sottolineare le iniziative della festa dei vicini e quelle legate alle disabilità, in un palinsesto che ha visto un proseguo e un accrescimento anche nella prima metà del corrente anno. Ancora Sport per Tutti, che grazie a un'attività di messa in relazione del territorio ha visto moltiplicarsi le iniziative e diventare ancora più capillare. Abbiamo triplicato, se non sbaglio, lo scorso anno le iniziative e 4 saranno quelle di quest'anno, approfondendo in particolare alcuni temi legati all'etica dello sport, e quindi parità di genere nello sport e sport e disabilità. È stato realizzato complessivamente un programma di iniziative molto molto ampio e capillare, impiegando circa 172.000 euro di risorse, 173.000 euro di risorse, andando veramente a toccare tutti i quartieri del nostro territorio con varie iniziative. E lo farò anche negli altri capitoli, un piccolo raffronto con quelle che erano le note indicate lo scorso anno, per capire anche quali erano gli auspici dello scorso anno e in che direzione siamo andati in questo. L'anno scorso avevamo auspicato una maggiore disponibilità di risorse commisurate alle esigenze del territorio e più in linea con le disponibilità risultanti per gli altri municipi. E su questo devo dire si evidenziano degli aspetti positivi. Quest'anno abbiamo avuto una quantità di risorse sulle iniziative culturali più alta di quella dello scorso anno, e soprattutto è stato approvato dal Consiglio Comunale quest'anno, ne parleremo meglio nella prossima relazione, ma è stato approvato un emendamento che prevedeva la messa a disposizione di ulteriori 200.000 euro per i municipi, di cui il nostro municipio beneficerà di una quota molto elevata, perché è uno di quelli oggi più svantaggiati in termini di risorse rispetto agli altri municipi, anzi siamo il municipio che ha meno risorse rispetto a tutti quelli di Milano, nonostante non siamo quello più piccolo, non siamo quello che ha meno cittadini. Il motivo è un dato storicizzato, cioè sempre stato così e si è sempre continuato a fare così, ma quell'emendamento però ha messo in discussione questa logica. È un emendamento che è partito dal nostro municipio, ha messo in discussione quella logica, ci ha permesso di un piccolo riallineamento, 67.500 euro per quest'anno rispetto al 2018, rispetto agli altri municipi, e ha previsto una cosa ancora più importante, cioè quella che si dia piena attuazione all'articolo 101 del regolamento del Comune di Milano, che dice che le risorse ai municipi vadano assegnate sulla base di criteri oggettivi. Questo può potenzialmente aprire la strada a un incremento abbastanza sensibile delle risorse per il nostro municipio, bisogna capire quali sono i criteri che si identificano, ma partendo dall'ultima posizione non potremo sicuramente che migliorare quelle che sono le nostre dotazioni. Quindi su questo punto di attenzione che c'eravamo eravamo dati come compito, direi che il risultato è più che positivo. Permangono invece criticità rispetto alle tempistiche di messa a disposizione dei fondi resi disponibili ai municipi, con spesso vengono resi disponibili con cadenza troppo ravvicinata che rende il loro utilizzo difficile e comunque non pienamente efficiente. Penso ad esempio all'ultima variazione di bilancio dell'anno che arriva spesso, sempre, molto molto in ritardo, e questo ci mette in difficoltà sullo spendere la parte di non speso e spostato su capitoli che ci servono. Sul tema delle attività dei centri di aggregazione multifunzionali, i CAM e i CAG, allora sul CAM l'obiettivo è stato quello di valorizzare sicuramente le attività dei centri di aggregazione multifunzionale, proseguendo nelle attività già programmate e andando in contemporanea ad assegnare tramite avviso pubblico che è stato sviluppato dal municipio le attività degli anni successivi. Voi sapete che è stato fatto nel 2017 la delibera per l'assegnazione delle attività per gli anni successivi. Complessivamente sono state realizzate circa 4.000 ore di attività corsistica che hanno interessato oltre 3.000 utenti, quindi un servizio che è arrivato in maniera molto capillare sul territorio, e abbiamo confermato e rafforzato anzi le attività estive dei CAM, soprattutto con l'obiettivo di andare a ricoinvolgere una popolazione, soprattutto la popolazione anziana dei nostri quartieri periferici, che nei mesi estivi in particolare soffre ancora più che gli altri mesi il fenomeno della solitudine. I centri di aggregazione giovanile hanno proseguito la loro attività diciamo sulla base di quello che era l'appalto di servizio precedentemente assegnato, e anche in questo caso si è provveduto a deliberare le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione dei servizi mediante ulteriore gara di evidenza pubblica. E vengo alle note che riguardano entrambi i centri. Tra le principali criticità che avevamo rilevato lo scorso anno permane la disomogenea distribuzione territoriale dei centri di aggregazione all'interno del municipio, in particolare CAM e CAG, ed una mancanza di autonomia nella programmazione e nella scelta del mix di risorse economiche da impiegare nei suddetti servizi di prossimità. A tal proposito il Municipio 6 ha formalmente chiesto presso tutte le sedi opportune, e parlo della Conferenza dei Presidenti e dell'Osservatorio delle Municipalità, la possibilità di suddividere autonomamente gli appostamenti di bilancio, complessivamente considerati sui servizi di prossimità, relativi a questi servizi, in modo di garantire l'autonomia del Municipio nell'individuazione della ripartizione delle risorse da destinare a ciascuno degli ambiti, CAM, CAG, diritto allo studio e così via. In parte è così per alcuni capitoli, non lo è per esempio per il tema dei CAG e lo è solo parzialmente per il tema dei CAM, e si è inoltre attivato al fine di ottenere ulteriori spazi. Penso ad esempio al centro di aggregazione di Via Voltri, un iter che si sta rilevando molto lungo. Siamo alla fase in cui la ditta ha finito i lavori e è necessaria la certificazione degli impianti per poter prendere effettivamente in carico la struttura, quindi siamo a buon punto, ma diciamo è veramente un parto questa arrivare in fondo, ma anche alla richiesta del municipio di alcuni spazi derivanti da convenzioni edilizie, quali quelle in via Argelati, un'area su cui siamo molto scoperti in termini di spazi disponibili per il municipio, e un'altra area derivante da convenzione edilizia in via Savona. E quindi quando arriveranno questi spazi evidentemente avremo molta più possibilità di programmare una capillarità di servizi sul territorio. Sui servizi educativi, per quanto riguarda il diritto allo studio, sono stati deliberati e attuati gli indirizzi relativi ai criteri di valutazione. Un tema che in precedenza è stato esplorato sicuramente meno che l'anno scorso e su cui abbiamo ottenuto risultati molto incoraggianti è quello del rapporto con gli istituti scolastici di secondo grado, scuole superiori e professionali. Non posso ad esempio non citare le attività di sensibilizzazione su alcuni argomenti affrontati nelle scuole, la violenza di genere è uno di questi, e devo dire che l'esperienza di parlarne con dei ragazzi che effettivamente sono, in un certo senso, hanno bisogno probabilmente di alcuni tipi di input e di riflessioni è stata molto molto positiva. E un altro tema molto importante credo sia stato quello dell'alternanza scuola-lavoro, con tre progetti avviati col liceo Vittorini, di cui potrete anche toccare con mano un primo risultato, la guida turistica, per chi di voi non l'avesse ancora vista, sviluppata interamente dai ragazzi col supporto della Presidente della Commissione Cultura Francesco De Muro, e colgo l'occasione per ringraziare, l'ho fatto anche sulla guida, anche la consigliera Elena Benaglia che ha seguito tutta la fase di avvio di questo percorso. E si affianca tutto questo, tutti questi progetti innovativi si affiancano al lavoro più ordinario del municipio e quindi i temi di edilizia scolastica. che evidentemente sconta il dato rigido delle risorse disponibili, risorse che si attestano mediamente intorno ai 2 milioni di euro l'anno, su cui una maggiore prossimità dell'organo decisionale può sicuramente avere riscontri, e credo abbia avuto riscontri positivi, e alcuni esempi sono ad esempio gli interventi molto veloci fatti o previsti a breve. Cito alcuni casi: via Scrosati 3, una palestra chiusa su cui, grazie anche al lavoro fatto con i tecnici dell'edilizia scolastica, siamo riusciti a ritrovare le risorse per aprirla, per fare i lavori e per aprirla verosimilmente entro quest'anno, e sui corpi bagni della scuola Rinascita, un tema molto atteso dalla scuola, e anche sull'intervento di via Foppetta, anche qui corpi bagno richiesti da molto tempo, e nelle pieghe di un vecchio appalto di cui c'era un residuo siamo riusciti a individuare alcune risorse che andranno a ristrutturare questa scuola. Parzialmente, evidentemente, le necessità sono ampie, ma si parte comunque da un tema molto sentito. Abbiamo ovviamente fatto una serie di altre attività, come ad esempio le attività promosse dalle scuole materne e primarie. Penso ad esempio al Natale nelle scuole d'infanzia, all'attività teatrale che ha coinvolto tutti i bambini delle nostre scuole materne e su cui abbiamo avuto dei feedback molto positivi da parte dei genitori e degli insegnanti. Abbiamo fatto tutte le altre attività ordinarie, manutenzioni scolastiche, programmati gli interventi fatti tramite una delibera di consiglio, e appunto dicevo avviato come primo municipio a Milano, e questo è anche un altro elemento di cui essere orgogliosi, i progetti di alternanza scuola-lavoro, e altri ne sono seguiti negli altri municipi prendendo anche spunto da quello che è stato fatto da noi. E ancora siamo stati anche qui il primo municipio, e anche lì una, credo, scintilla positiva e un esempio anche seguito da altri, ad attivare percorsi di stage formativo in questa prima fase con la scuola civica Altiero Spinelli, siamo in procinto di discuterne altri con altre università, a partire dalla IULM, che è una delle università del nostro territorio, con cui a breve dovremmo arrivare anche a sottoscrivere una convenzione. Allora, sul tema della manutenzione di edifici scolastici vengo alle note. Avevamo segnalato lo scorso anno un delay molto elevato tra le decisioni assunte dall'organo collegiale del Consiglio di Municipio e gli interventi di manutenzione effettivamente eseguiti nelle scuole. Devo dire che questo delay si è fortemente ridotto, complice anche il superamento di alcune criticità che erano relative al codice degli appalti, che voi sapete essere stato modificato, ahimè, diverse volte nel corso degli ultimi anni. Ma adesso siamo in una situazione in cui siamo entrati nella gestione ordinaria di questo nuovo codice degli appalti, per cui si sono velocizzati di molto gli interventi sull'edilizia scolastica, così come su altre tematiche, il verde e tutti gli altri. Sulle liste di interesse municipale si parla in generale della manutenzione ordinaria dei nostri stabili, che prosegue, siamo direi, nella norma. Sul tema invece dell'edilizia privata permane una criticità che avevamo segnalato lo scorso anno, e c'è quella del scarso preavviso con cui a volte viene convocata la commissione paesaggio, oltre che dal fatto che viene convocata senza inviare preliminarmente la documentazione propedeutica all'espressione di un parere, per cui questa è una criticità che riguarda evidentemente tutti i municipi, perché è frutto di un'impostazione proprio della commissione paesaggio stessa, e che noi auspichiamo possa cambiare in futuro. Verde Pubblico Arredo Urbano, nel 2017 abbiamo confermato la nostra vocazione alla cura e alla gestione diretta o condivisa, quindi tramite associazioni e cittadini del verde, con azioni di recupero e riqualificazione molto importanti, ad esempio con il nuovo giardino condiviso di via Giambellino, anche lì un'area abbandonata, quella non da anni ma da decenni, se non sbaglio 40 anni, sede molto spesso di scarichi abusivi. Stiamo parlando dell'area fianco a San Corato d'Arte, qui c'è anche una rappresentante dell'associazione Retake che si è fatta carico di recuperarla, di dargli una funzione e di farla vivere. Credo che sia un bel risultato. Così un altro bel risultato è sicuramente quello di Largo Balestra, dove l'intervento di manutenzione straordinaria del verde, e della recinzione, che evidentemente non aveva solo come necessità, grazie Sergio, come necessità quella della solo dell'ambito del verde, ma di far percepire e realizzare una maggior sicurezza in quartiere. Anche qui devo dire le risposte dei cittadini sono molto positive, ci è capitato più volte di ricevere diciamo ringraziamenti da parte dei cittadini che ci confermano che la chiusura notturna del parco ha portato un serio miglioramento alle condizioni di quel quartiere. Non che sia tutto risolto, ma è un primo passo sicuramente importante. Voi sapete anche che nella delibera di quest'anno abbiamo previsto il secondo lotto, chiamiamolo così, di intervento su Largo Balestra, che darà una funzionalità a quell'area e quindi farà vivere ulteriormente l'area, perché non ricordiamoci che le recinzioni da sole servono veramente a poco. E sul tema della sicurezza urbana, e nell'ambito delle proprie competenze abbiamo deliberato le indicazioni relative ai vigili di quartiere, alle attività dei vigili di quartiere, e abbiamo deliberato anche l'installazione di nuove telecamere in alcuni ambiti particolarmente critici del nostro territorio. E per quanto riguarda i vigili di quartiere, voi sapete che abbiamo voluto dare delle aree piuttosto ben, cioè molto ben delineate, quindi non diffondere a macchia d'olio, ma invece installare a macchia di leopardo il servizio, e nello specifico prevedendo un servizio che passasse da aree critiche quale le aree di Barona, quartiere Sant'Ambrogio, è stato citato prima ma non è il solo, l'area dei Navigli, in particolare il tema di via Gola e delle vie limitrofe che spesso vengono citate, l'area di Giambellino passando da Tirane, Segneri, Apuli, Balestra e così via. E in più abbiamo anche deliberato la richiesta, permettetemi dire, non è quindi una novità, di insediamento di un presidio di polizia locale che fosse, diciamo, soprattutto in orario notturno nell'area di Piazza Tirana. L'avevamo deliberato lo scorso anno e fa un po' il paio logicamente con la delibera approvata, la mozione approvata nello scorso consiglio sul tema del presidio dell'esercito in via Odazio. E il messaggio qui deve essere molto semplice, e spero non venga strumentalizzato come purtroppo ho visto fare in questi giorni sui quotidiani. Il messaggio è che sicuramente quel quartiere vive una situazione oggi che non è una situazione di normalità, e sicuramente si trova in una situazione di ghettizzazione, situazione che però, e non possiamo nascondercelo, deriva da una stratificazione negli ultimi, direi almeno nell'ultimo decennio, di una serie di occupazioni abusive, derivanti a loro volta da una mancata manutenzione e assegnazione degli stabili. Ed è evidente che quando un quartiere arriva a una dimensione di ghetto è molto complicato riuscire a intervenire in tempi brevi, ed è evidente altrettanto che la soluzione non è quella del presidio, il presidio è un viatico, ma la soluzione non può che essere quella di far tornare il quartiere alla normalità, sistemando, assegnando gli alloggi e riducendo, se non eliminando, le occupazioni abusive, che non fanno piacere a nessuno. È stata inoltre chiesta l'installazione di dissuasori della sosta in riferimento al fenomeno del nomadismo, laddove questo fenomeno è accompagnato da criticità nella coesistenza con la popolazione residente, e di questi alcuni sono stati già effettuati, penso ad esempio al parcheggio di via Mengoni, altri sono in progettazione, dovrebbero vedere la luce nei prossimi mesi, ad esempio via Schevano, altri sono in progettazione e comunque verranno realizzati più avanti, ad esempio il parcheggio del San Paolo e altri. E si segnala il permanere di una difficoltà con il comando decentrato della polizia locale invece una buona interlocuzione anche molto diciamo fruttuosa con i comandi decentrati di Polizia di Stato e Carabinieri in particolare, e si rileva soprattutto una difficoltà di intervento un po' generalizzata di tutte le forze dell'ordine in orario notturno, che non è derivante evidentemente da una cattiva volontà della parte politica, né tantomeno di una cattiva volontà delle forze dell'ordine, ma dal dato rigido del fatto che di forze dell'ordine in orario notturno ce ne sono purtroppo, ahimè, disponibili piuttosto poche, e la polizia locale è impegnata soprattutto in una funzione primaria della polizia locale, che è quella di intervenire sugli incidenti stradali. Sicuramente si rileva ancora la necessità di sconfiggere la percezione di impunità che vige in alcuni quartieri, specie dove è presente e pressante il fenomeno delle occupazioni abusive, lo citavo prima, ma anche altri fenomeni, diciamo, di degrado diffuso come gli scarichi abusivi nelle periferie, che ahimè non sono perpetrati solo da un'etnia, a differenza di quanto a volte si dice o si crede. Capita spesso che siano, almeno questa è la sensazione che si ha da questa parte del tavolo, che siano anche diciamo svuota cantine un po' improvvisati piuttosto che ditte edili, che per non pagare lo smaltimento rifiuti regolare molto spesso utilizzano i nostri quartieri periferici come discarica. Su questo è stata fatta richiesta, intensificata la richiesta di video alle forze dell'ordine, dove gli scarichi avviene vicino a una telecamera. Alcune sono in trattazione. Voi sapete che se si tratta di privati cittadini non è possibile per legislazione sanzionare il cittadino singolo sulla base di un video. È possibile invece nel caso in cui si tratti di soggetti diciamo commerciali, quindi gli altri esempi che vi ho citato, si ricade all'interno di un reato di tipo penale e quindi il video è una prova che viene utilizzata in questo tipo di ambito. Vi invito, alcuni consiglieri già lo fanno, ma invito tutti, anche i cittadini e i comitati, a segnalare quando gli scarichi, soprattutto quando gli scarichi abusivi sono sotto una telecamera, segnalarlo il prima possibile, entro una settimana, perché oltre la settimana non c'è più, non rimane più il video in memoria. E la specifica che vi do è dare indicativamente un orario quanto più possibile ristretto per la segnalazione, perché è impossibile sbobinare video di 12 ore, ma se abbiamo un arco temporale un po' più stretto, le forze dell'ordine possono sbobinare i video e cercare di capire se è possibile individuare i responsabili. Allora, si rileva che la situazione di maggior criticità in termini di sicurezza in generale è presente in alcuni quartieri in cui è forte e presente il fenomeno occupazione abusiva, in particolare in quartieri a gestione ALER, ed è strategica in questo caso la creazione di un dialogo con questo ente volta ad addivenire a una più efficace gestione degli alloggi. E, lasciatemi dire anche da questo punto di vista, da qualche settimana, finalmente, dopo svariate richieste fatte al nostro municipio, ad ALER e Regione, siamo stati inseriti all'interno del tavolo di regia dell'accordo di programma Giambellino-Lorenteggio, tavolo da cui prima eravamo esclusi, oggi siamo inclusi ma senza diritto di parola, però un passo alla volta forse riusciremo anche a parlare a quel tavolo, ed è una comunque cosa molto positiva perché riusciamo a seguire da vicino, cosa che prima ci era purtroppo diciamo negata, possibilità c'era negata l'attuazione di quel programma, e quindi su questo magari sarebbe utile anche, lo dico alla vicepresidente che attualmente non c'è, non che è presidente della commissione casa, ma vedo che c'è il vicepresidente della commissione casa, magari è utile prevedere una commissione a fronte di quelli che sono stati i primi due incontri di questo ADP, in modo da riuscire a circolarizzare le informazioni che a quel tavolo vengono fornite. Viabilità locale, abbiate ancora un po' di pazienza, devo esaurire i temi. Viabilità locale, abbiamo avanzato proposte circa mobilità di quartiere, specie al fine di migliorare la sicurezza stradale e la mobilità dolce. Abbiamo fatto diverse delibere in questo senso, incroci pericolosi è una di queste, ma ne abbiamo fatto anche altre, e avremo a breve anche una commissione con l'assessore Granelli, se non sbaglio, specifica sul tema delle legioni romane, che credo sia caro a tutti noi. È stato inoltre attuato un confronto serrato circa le cantierizzazioni di M4, abbiamo fatto incontri pressoché diciamo più che trimestrali, cercando il più possibile di mitigare le difficoltà legate ai cantieri, con la costante partecipazione dell'assessorato comunale e la partecipazione anche di rappresentanze di comitati e anche di associazioni dei commercianti. E qui si rileva un delay molto elevato tra le decisioni assunte, quelle delibere di cui parlavamo, e anche quando assunte in accordo con l'assessore comunale l'effettiva attuazione. Anche qui figlia purtroppo di un problema nella partenza dell'appalto di manutenzione straordinaria delle strade, problema oggi risolto, e voi sapete che parliamo del 2017 in questo caso, ma nel 2018 invece molti lavori sono stati già eseguiti tra maggio, se non sbaglio, e oggi, e sono in previsione per lotti, altri due lotti di intervento, uno che terminerà diciamo agosto-settembre, uno che invece sarà da ottobre a dicembre. Tra questi uno che mi interessa molto ricordare è la progettazione che a breve dovremmo riuscire a vedere sull'attraversamento pedonale di Via Gonino, su cui gli uffici stanno lavorando. Sulle attività commerciali sono stati deliberati gli indirizzi relativi alle attività commerciali temporanee su strada, segnalate alle forze dell'ordine, qualcuno prima lo diceva, che i locali in altri luoghi vengono controllati e chiusi, anche nel nostro caso sono state segnate alle forze dell'ordine presunte irregolarità, evidentemente finché non abbiamo elementi probatori certi, relativi allo svolgimento di attività di commercio, arrivando in alcuni casi ad azioni di controllo con esito positivo e dopo la terza azione di controllo, se non sbaglio, questo prevede la legge, anche la chiusura temporanea di alcuni locali del nostro territorio. E penso nello specifico alcuni bar che hanno dato un po' di problemi per cattiva frequentazione soprattutto. Nell'ambito delle manifestazioni temporanee è sicuramente positiva nel 2017 l'istituzione del comitato interassessorile, guardo la signora Vallassina tra gli altri, operativo nell'ambito d'Arsena Navigli, che in alcuni casi, non in tutti signora, però un primo passo è stato fatto, ha permesso azioni di mitigazione di alcune criticità, cioè sono stati dati ai soggetti organizzatori di eventi alcune prescrizioni, in alcuni casi diciamo un po' meno stringenti penso all'inizio, in alcuni casi un po' più stringenti penso al proseguo, che è tutto sommato qualche miglioria rispetto all'assenza della commissione interassessoriale hanno portato. Va ancora rilevata la non operatività dei DUC per tutto il 2017 come criticità e le criticità legate al fenomeno della movida, oltre che alla coesistenza di grandi eventi in aree densamente popolate. Specialmente, penso in questo caso non della movida, evidentemente lì è più presente nell'area dei Navigli, penso invece al tema dei grandi eventi, al quartiere Solari Tortona, per il quale abbiamo richiesto come municipio l'inserimento all'interno delle aree di competenza del comitato interassessorile, per cercare di fare anche lì quell'azione di mitigazione che oggi possiamo fare nell'area della Dassena. In riferimento vengo alle note e alle criticità che avevamo espresso nella scorsa relazione, e il Municipio 6 era soprattutto, parlavamo della necessità di diciamo, incentivare la sinergia tra le manifestazioni temporanee, penso alle feste di via in particolare, e i negozi presenti nelle vie in cui questo si applica, il Municipio 6 ha dato indicazioni idonee a tale scopo, prescrivendo ad esempio nell'ambito delle feste di via la non sovrapposizione il più possibile di categorie merceologiche e anche la predisposizione di banchi che valorizzi il tessuto commerciale presente, cioè evitare che i banchi diano, per capirci in termini un po' più concreti, le spalle ai negozi, ma cercando invece che diano il fronte ai negozi in modo che il passaggio generato da quegli eventi sia di beneficio sia per gli ambulanti ma anche per i commercianti diciamo residenti. Patrimonio comunale assegnato, abbiamo fatto tutte le azioni relative alla gestione e manutenzione del nostro patrimonio e su riguardo agli spazi in concessione abbiamo mantenuto l'indirizzo di dare concessioni di medio-lungo periodo ad enti e associazioni per la realizzazione di centri sul territorio capaci di promuovere iniziative e attività associative, Caritas è uno di questi esempi ma ce ne sono altri. In questo caso la nota molto positiva credo è quella di essere riusciti a rifunzionalizzare grazie alle delibere che abbiamo fatto sia in consiglio sia in giunta alcuni spazi da tempo inutilizzati, alcuni vi ricordavo prima ma evidentemente ve ne sono anche di altri, ad esempio Viale Faenza che era l'ex anagrafe, anche quella da tempo inutilizzata che oggi ospita il Centro Milano Donna. Per quanto riguarda le criticità su questo tema, noi avevamo segnalato una carenza di spazi disponibili rispetto alle esigenze del territorio, è stato però in questo caso positivamente avviato la presa in carico dello spazio dell'ex casa custode di Via Tosi, avviata nel 2017 e conclusasi nel 2018, e del casello ferroviario di Via Pesto, anche quella avviata nel 2017 e in fase di chiusura in queste settimane. Inoltre abbiamo avviato una mappatura degli immobili pubblici che presentano morosità elevate, che quindi sono diciamo in stato di sospetto abbandono, e permane invece la problematica relativa all'inadeguatezza, un tema che avevamo segnalato, della sala consiliare in cui ci troviamo e auspichiamo ancora che si trovi una diversa sede, soprattutto più vicina, più centrale rispetto al municipio, non più centrale in assoluto perché non ci interessa spostarsi in centro, ma più centrale rispetto al nostro territorio in modo che sia più raggiungibile da tutti i cittadini, perché oggi il cittadino che è arrivato a parlarci dal quartiere Sant'Ambrogio penso che ci abbia messo 30-40 minuti e non è piacevole che la partecipazione sia così onerosa in termini di tempo per i nostri cittadini. E per quanto riguarda piccola manutenzione ordinaria, la supererei. perché non c'è niente di particolarmente rilevante da sottolineare. Il piano triennale delle opere pubbliche, abbiamo individuato le priorità per il piano opere pubbliche sia in relazione al triennale che in relazione all'elenco annuale, e alcune di queste opere sono state inserite nel piano, e questa è una nota positiva, la citavo prima San Polino, ma non è l'unica, oppure previste in altri progetti connessi, questo credo sia un elemento positivo. Faccio ad esempio il tema che caro invece al consigliere Gallaschelli, se non ricordo male, la Merula Chiodi, che è stata inserita all'interno delle previsioni di attività legate alla M4, una bella notizia perché in parte la paga il governo con i fondi ministeriali e il beneficio evidentemente va a tutti i cittadini di Milano che andranno a percorrerla, e non solo quella per la verità. Sicuramente è necessario ancora migliorare l'iter di elaborazione dei progetti preliminari a fronte delle proposte deliberate dal municipio. In teoria, da regolamento, tutte le proposte deliberate dal municipio dovrebbe seguire un progetto preliminare, non sempre così, o almeno non sempre così nei tempi, diciamo, che noi auspicheremmo. E si rilevano invece aspetti positivi circa l'accoglimento di alcune indicazioni del municipio e anche la riduzione dei tempi, soprattutto in funzione dell'entrata in vigore a regime, scusatemi, del nuovo codice degli appalti. E permane l'esigenza segnalata nella scorsa relazione annuale di predisporre una quota di risorse all'interno di alcuni capitoli in carico ai municipi, ai comune dedicati ai municipi, in modo che il Consiglio, nello specifico, sia autonomo nel definire alcune priorità che vengano effettivamente realizzate. Per capirci meglio, quello che oggi avviene per il verde edilizia scolastica sarebbe auspicabile, e lo abbiamo richiesto laddove possibile, parlo sempre di conferenza e osservatorio di municipalità, avere un trattamento analogo su alcune questioni quali ad esempio la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, piuttosto che il piano triennale delle opere pubbliche e una serie di altri interventi. Ecco, avere una ripartizione di una quota evidentemente per il municipio che ci dia la certezza che il deliberato giunga a conclusione credo sarebbe una bella segnale, un bel passo verso l'autonomia di questo organo istituzionale. Gestione finanziaria, vengo all'ultimo capitolo e poi mi lascerete ancora pochi minuti sulla una conclusione un po' più politica. Nel corso del 2017 si rileva una buona capacità di spesa messa in atto da parte della nostra istituzione, che ha utilizzato circa il 90% delle risorse totali disponibili, in linea con gli altri municipi, quindi siamo nella media degli altri municipi, ci sono tuttavia spostamenti molto contenuti. Del 10% non speso, anticipo la domanda, circa il 5 può essere individuato come uno speso fisiologico, e ciò imputabile ad importi accantonati per possibili esigenze tecniche, quindi non può essere usato, parlo ad esempio della piccola manutenzione, una quota va messa a bilancio e va lasciata lì perché se succede che c'è un'emergenza dobbiamo avere risorse da cui attingere, mentre invece una quota che io stimerei intorno al 5% credo sia recuperabile con un'ulteriore messa a punto del nostro funzionamento interno, e anche ci potrebbe dare una mano la messa a disposizione in termini un pochettino più veloci da parte del Comune delle risorse con l'ultima variazione di bilancio. Si intende per questo puntare, già a partire dall'annualità in corso 2018, ad attestarsi su una percentuale di spesa prossima al 95% delle risorse disponibili, che credo sia più o meno il dato migliore oggi, la performance migliore oggi da parte dei municipi. Si segnala inoltre un incremento in valore assoluto delle risorse spendibili rispetto allo scorso anno, ve lo dicevo prima. Tale incremento proseguirà nel corso del 2018 grazie all'emendamento comunale di cui vi ho anticipato e con ogni probabilità aumenterà in maniera ancora più sensibile nel 2019, dando attuazione, piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 101 dello Statuto del Comune di Milano, e quindi una dotazione di risorse basata su criteri oggettivi ai municipi. E sotto un profilo più generale si conferma la convinzione che il percorso di attuazione del decentramento, specie con l'introduzione dei municipi, evidenzia la necessità di reperire adeguate risorse finanziarie e umane. Il bilancio dei municipi, oggi totalmente derivato, scontra la peculiarità di essere particolarmente rigido, lo dicevo anche questo prima, non consentendo una sufficiente autonomia nella ripartizione delle risorse tra i diversi capitoli di spesa, competenza che spetterebbe evidentemente al Consiglio, quindi una funzione che io credo che il Consiglio potrebbe, se diamo attuazione anche a questo aspetto, far propria e su cui potrebbe dare un contributo importante. Si ritiene quindi ancora utile valorizzare la funzione di indirizzo politico dei municipi accorpando le risorse in dotazione di bilancio suddivise per aree di competenza, servizi di prossimità, servizi di aggregazione, all'interno del quale il municipio possa essere autonomo nel definire la ripartizione delle risorse in base evidentemente all'indirizzo politico che intende seguire. Ultimo tema. Per quanto riguarda la trattazione dell'articolo 33 bis, si richiede, si sottolinea ancora la richiesta al Comune di dare attuazione alla norma statutaria del decentramento che porrebbe in carico ai municipi le risorse derivanti dalla concessione e dall'assegnazione degli spazi. Non parliamo di risorse importanti, ma il segnale invece importante lo è perché sarebbe una quota di bilancio non derivato ma diretto e questo aprirebbe possibilità ulteriori di manovra finanziaria per il municipio. Allora, concludo qui la parte di considerazioni amministrative che si completerà ulteriormente con la direzione del direttore, con la reazione del direttore che ringrazio per il lavoro di questo anno e che ringrazio per il suo tramite anche tutti i dipendenti dell'amministrazione e davvero per il lavoro svolto spesso in condizioni di emergenza, con una professionalità veramente importante, dandoci la possibilità di fare un numero molto importante di atti amministrativi, delibere di consiglio, di giunta, commissioni, nonostante ristrettezze veramente certificabili e certificate di personale economico. Quindi va veramente al loro impegno straordinario il merito di essere riusciti a produrre così tanto dal punto di vista politico e amministrativo in questo anno e mezzo. Il municipio, dicevo, a 2 anni dalla sua applicazione fatica a delinearsi come una cornice di assetto amministrativo nella quale ci si possa trovare una collocazione pienamente efficace rispondente alle aspettative del territorio e permettetemi di dire anche alle nostre di aspettative. Fatica in termini di funzioni assegnate ancora poche e ancora parziali. Lo stesso dicasi per le risorse e soprattutto per il personale amministrativo dell'ente in netta carenza rispetto alle esigenze. Per il futuro credo sia necessario e fondamentale capire come Milano e la città metropolitana vedono se stesse. Mi riferisco ovviamente all'assetto amministrativo e organizzativo, dato che riguarda l'assetto politico la scelta non potrà che essere in capo ai nostri elettori. Dicevo quindi che è necessario pensare da oggi all'assetto istituzionale, attendere e iniziare da oggi a muovere passi decisi in quella direzione. Auspico che l'orizzonte sia quello di un'effettiva suddivisione delle competenze dettata dal criterio di efficacia ed efficienza, andando verso un modello in cui sia più chiaro quale istituzione fa cosa e con quali risorse umane e finanziarie. Auspico ancora che si giunga a dare in carico esclusivo ai municipi servizi di prossimità a valenza territoriale, dei CAG alle biblioteche rionali, cosa prevista peraltro anche dal regolamento, passando ancora per i centri socio-ricreativi per anziani, per i quali un lavoro sartoriale fatto a livello di territorio non può che migliorarne l'aderenza alle aspettative e alle esigenze degli abitanti. Credo ancora siano da dare in capo ai municipi la gestione e la valorizzazione degli spazi di rilevanza territoriale sui quali una maggiore conoscenza del tessuto sociale e delle esigenze della cittadinanza può portare a una maggiore valorizzazione e anche vivibilità e direi a beneficio di tutti. E credo che sia un esempio positivo in questo senso, in cui il Comune ci è stato molto vicino, quello della struttura del Parco Pippo Saporito. Strutture che venivano diciamo un po' rinnovate di anno, diciamo di periodo in periodo senza chiedere al territorio uno sforzo in più e che invece, su cui invece abbiamo fatto un bando grazie al quale precipiteranno su quel parco qualche migliaio di euro, diverse migliaia di euro di investimenti fatti da una realtà del nostro territorio per migliorare gli spazi, realizzazione di bagni disabili per capire quanto diventino più vivibili per tutti. E ritengo quindi necessario un approccio pragmatico che faccia da riflesso a un disegno politico che fondi le sue radici su una profonda convinzione, cioè che la maggiore vicinanza amministrativa è uno degli strumenti, forse il più efficace, per contrastare la crescente sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Lo avevano intravisto peraltro già 70 anni fa i padri costituenti, quando al punto 5 della Carta Costituzionale indicavano che la Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, atto nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo e adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Sta negli articoli principali della nostra Costituzione. Quindi e questa è la conclusione, sta nelle nostre mani, evidentemente in quelle del Comune di Milano, la sfida di far vivere questo principio nel lavoro di ogni giorno, nell'esclusivo interesse dei nostri cittadini.
Grazie Presidente. Adesso non mi resta che dare la parola al consigliere Uniti, che si è prenotato fin dall'inizio, quindi fiducioso fin da subito di poter dire qualcosa. Prego.
Beh, dire qualcosa, ringrazio, è anche un mio diritto, quindi... No, innanzitutto io ritengo che questo sia il momento più importante della vita politica di un municipio, quindi io ringrazio il Presidente per l'esposizione. Permettetemi, non me ne vogliono i consiglieri di maggioranza, un piccolo richiamo a un comportamento un attimino più rispettoso del ruolo dell'Aula e soprattutto quando parla il Presidente, perché passeggiare mentre, io capisco l'orario e quant'altro, ma mentre parla il Presidente del Municipio, i consiglieri, l'opposizione presente non si muove dai loro posti, vedere consiglieri distratti, assessori assenti, è una mancanza di rispetto, soprattutto nei suoi confronti, Presidente. Ma detto questo, ripeto, questa era una piccola osservazione, non me ne vogliono i consiglieri, non è una questione personale, quindi non vi dovete arrabbiare, è una constatazione, non è mai un'osservazione di carattere personale, ma è il ruolo dei consiglieri in aula. Detto questo, passo subito sulla relazione. La ringrazio, molto precisa. Una piccola osservazione su quello che riguarda ALER, ecco, sulla gestione sicurezza ALER nell'ambito del piano sicurezza. Poi spero che lei possa approfondire, perché il tema sicurezza nei quartieri è ALER, è un ente gestore che gestisce i locali, la sicurezza è demandata a tutt'altri organi, quindi non capisco, cioè lo capisco il passaggio, poi magari me lo precisa. Altro aspetto, va sempre a suo merito, Presidente, sia nella parte iniziale che nella parte finale si evidenzia la sofferenza del ruolo, nel senso che
era solo una nota logistica.
Sì, no, attendevo per avere la vostra attenzione, ci mancherebbe altro. Stavo dicendo, sia nella parte iniziale e soprattutto nella parte finale, la nota politica, che ho visto che però è andata a sciamare, mi aspettavo una maggiore enfasi nella chiusura, ma ho visto forse la stanchezza, penso che abbia osservato l'attenzione della sua maggioranza, ha sicuramente lasciato perdere. Le fa merito, Presidente, perché noi chiudiamo la relazione col fatto che comunque i municipi non sono presi in considerazione da questa amministrazione, dalle precedenti, io dico anche dalle altre, con tutta onestà. A questa va una maggiore colpa, come alla precedente, perché c'è stato l'assestamento, c'è una riforma, li chiamiamo municipi, ma in realtà il municipio conta meno del consiglio di zona di una volta, ha meno fondi, ha un'articolazione più bizantina, rende tutto più appesantito, e quindi alla fine si stava meglio quando si stava peggio che oggi, cioè, questo ce lo possiamo dire. Quindi io ancora confermo l'ottimo lavoro di stesura e mi complimento per il coraggio politico nella parte finale. Grazie Presidente.
Grazie a lei, consigliere Uniti, per aver spaccato davvero il secondo. Consigliera Buro.
Sì, allora anch'io ringrazio il Presidente, ringrazio, l'abbiamo ascoltato con piacere per 55 minuti, avevamo avuto quasi l'impressione di essere in Parlamento, ma ci ha fatto piacere, anche perché l'esposizione è stata chiara, non esaustiva, nel senso che ci sono alcuni punti che magari politicamente e volutamente lei non ha toccato, che a noi avrebbe invece fatto piacere affrontare e sviscerare. Ha parlato spesso, ha usato spesso il termine criticità, e c'è una criticità. Lei ha parlato di amministrazione trasparente, di comunque trasparenza degli atti. Nulla da dire sulla trasparenza degli atti, ma sulla possibilità data ai consiglieri di opposizione di avere tutta la documentazione necessaria per fare il proprio lavoro, io su questo continuo e ribadisco, e non mi stancherò mai di dirlo, che ci viene negato, comunque viene ostacolato questo percorso. Perché vede, lei ha parlato, ha citato alcuni bandi, non ultimo quello che ieri la consigliera Russo, come si chiamava, Pierino, Peppino, tipo saporito. Per esempio, non so di che cosa si trattasse, lei l'ha accennato, adesso ne prendiamo atto, però a noi piacerebbe sapere, ma sa quante volte le abbiamo chiesto, quali sono i bandi, conoscere gli atti della giunta, perché è vero che noi possiamo accedere al programma, ma è sempre vero che veramente ci dobbiamo mettere del nostro, cioè una ricerca non proprio agevole. E non capiamo perché dobbiamo sempre fare una fatica enorme per avere degli atti e magari per dare anche il nostro apporto. Lei non ha parlato, ha parlato tanto dei CA, tanto ha parlato dei CAG, dei CAM, non ho sentito nessun riferimento alle concessioni degli impianti sportivi. Ma forse mi sono distratta un attimo, pure sono stata qui bella presente. Non ha fatto riferimento ai locali requisiti alla mafia e al loro utilizzo. Penso che tante altre questioni che adesso sinceramente non posso neanche dilungarmi più di tanto. Io personalmente le avrei fatto un applauso se fosse stata nella sua maggioranza. Non c'è stato l'applauso, immagino, non perché sia stato sminuito il suo lavoro e il lavoro di tutta la giunta. Credo che comunque che come opposizione una riflessione noi la facciamo. La sensazione che noi abbiamo è una sensazione di una giunta che lavora e i consiglieri di opposizione che poco sanno di ciò che fa la giunta. E questo non è solo una sensazione, è un provarlo e riprovarlo durante tutte le commissioni. Se non c'è l'assessore di turno, l'opposizione e la maggioranza sono veramente all'oscuro, non dico di tutto, ma di quasi di tutto. Quindi circolarità delle informazioni non credo che ci sia. Questa è una grossa pecca. Poi, questo non dipende solo dalla dare la possibilità di far politica anche all'opposizione, ma anche di dare degli strumenti agli stessi membri della maggioranza per conoscere e per affrontare la situazione. Il Presidente del Consiglio un giorno ci ha definito in maniera molto in maniera anche molto simpatica le antenne del territorio. Ebbene, noi siamo anche le antenne, vogliamo fare le antenne, abbiamo anche altri lavori da fare, facciamo anche le antenne del territorio, ma dateci gli strumenti per poter fare il nostro mestiere e ogni tanto cercate di accogliere, Presidente, parlo con lei, ma mi rivolgo a tutto, anche le richieste che arrivano dall'opposizione, dalle cose più banali, non ultimo il cartello all'ingresso di questo municipio. Sapete quanti cittadini mi hanno chiesto cosa vuol dire lunedì, venerdì, dalle ore alle ore? Sotto c'è scritto orario continuato, ma non tutti sono diplomati e laureati. L'anziano non sempre capisce che quell'ora vale per tutti.
Era pure qui, stiamo andando un po' sulle varie ed eventuali.
Non c'è circolarità di informazioni, addirittura la difficoltà a comunicare le cose più elementari ai cittadini.
Grazie. Prego. Consigliera Russo.
Allora, interessante tutta la presentazione, ho visto grande entusiasmo, capisco che i poteri sono limitati e quindi quello che si può fare naturalmente va enfatizzato al massimo. Ha citato l'arcobaleno, ecco, io ho chiesto più di una volta di conoscere per esempio i vincitori del bilancio partecipativo qua sulla nostra zona, di vederli attraverso una commissione, di sentire e di raccontarci il loro progetto per capire, perché come dice lei non basta una cancellata, ma è bastata una cancellata a iniziare un percorso di trasformazione di un'area. Quindi, siccome non possiamo fermarci ad una cancellata, e visto che ci sono dei progetti interessanti, vincitori del bilancio partecipativo, ascoltiamoli. Io non capisco perché ormai non so quanto tempo è passato, un mese e mezzo, due, questo municipio non spreca mezz'ora del suo tempo per invitare questa associazione, anzi questo insieme di associazioni che ha creato questo bellissimo progetto. Stessa cosa per i secondi classificati sulla seconda parte di Via Gola, perché non anche loro. Vabbè, poi ho sentito citare le grandi cose fatte in favore delle donne. Vabbè, non vorrei essere troppo critica, però non credo che uno spazio donna, parlo di quello di Via Faenza, sia un naturalmente non una soluzione ai problemi delle donne, neanche una grande cosa, è un inizio di cosa, di uno spazio per la socialità delle donne, va bene, enfatizziamolo un po' di meno, perché i problemi delle donne sono veramente tanti, e io dico perché sono una donna, perché naturalmente su questo posso anche giustificarla, lei essendo uomo non ha vissuto fin da bambino tutte le difficoltà culturali che vivono le donne ogni giorno e alle quali quasi ci siamo abituate, questa è la cosa tremenda che ogni giorno quando sento alcune donne, parlo di donne soprattutto italiane, si sono abituate a determinati atteggiamenti maschili nei nostri confronti eccetera eccetera, e purtroppo glielo dico, anche se per lei è un grandissimo traguardo aver aperto il centro donna, è un'unghia forse neanche di quello che serve alle donne, e non solo in questo municipio, ma in tutto il nostro paese che è ancora veramente arretrato. Un'altra cosa, mi rifaccio sempre a quello che ha detto la consigliera Buro, è la circolarità delle informazioni, per esempio ho letto sui giornali delle assegnazioni in via Giambellino alle due cooperative, non mi ricordo come si chiama, non so se avete capito di cosa mi riferisco.
Delle case, quelle che poi vengono ristrutturate.
Esatto, esatto. A parte che abbiamo provato a cercare il bando con difficoltà o il verbale di assegnazione per vederlo eccetera, vabbè anche quello è praticamente impossibile, però un'altra notizia che siamo venuti a sapere dai giornali, un'altra cosa a cui ho fatto anche una mozione è i lavori pubblici che avvengono sul nostro municipio, non ci è dato sapere neanche un calendario di quello che avviene nel nostro municipio sul territorio, per avvisare i cittadini, per informarli quando ci chiedono qualcosa, quindi niente di straordinario, diciamo delle banalità che non si riescono neanche ad ottenere. Altra cosa, quando lei ha citato il bando della biblioteca, sono stati fatti due incontri, mi fa piacere, sono stati fatti due incontri, ma qua invece quanti incontri sono stati fatti? Qua nel municipio? Quanti consiglieri hanno potuto fare una domanda, dare un suggerimento, chiedere qualcosa? Non mi ricordo, magari me la sono persa, è stato fatto, forse non era la mia commissione, magari mi sbaglio. Ecco, io non è che voglio per forza criticarlo che cosa, però mi vogliono anche essere dei suggerimenti, nel senso che comunque quello che io sto dicendo oggi è ricordare che è vero che non abbiamo poteri, è vero che contiamo meno di quando eravamo consiglio di zona, però qualcosa possiamo fare, sono delle piccole cose che comunque aiutano noi, aiutano anche i cittadini, veramente sono delle cose minime e queste credo che non ci voglia poi così tanto. Grazie.
Grazie consigliera Russo. Consigliere Prati.
Grazie, sarò abbastanza breve, nonostante la relazione ovviamente è piuttosto complessa, quindi anch'io posso devo sicuramente fare i complimenti al presidente, in ogni caso un certo lavoro è stato fatto e dalla vostra maggioranza, anche se noi chiaramente abbiamo idee politiche diverse, per cui su tanti punti è quasi scontato precisare dove noi abbiamo altre intenzioni dal punto di vista politico. Parlo di intenzioni e di particolare, diciamo, di parole, non di fatti, perché come abbiamo già detto siamo costretti a ribadire ancora, come sappiamo tutti e nessuno lo nega, che il municipio è meno importante per certi versi e quindi meno importante di quelli che erano prima i consiglieri di zona o consiglieri circoscrizionali, per i motivi detti dal consigliere Uniti e anche perché in realtà, essendo ridotti come numero di consiglieri, secondo me c'è meno dibattito, c'è meno entusiasmo, qui difendo diciamo, il presidente, o meglio i consiglieri di maggioranza, che sicuramente se io a quest'ora avevano fame, anch'io ho mangiato un po' di patatine, non è che volevano mancare di rispetto al loro presidente, di cui sicuramente hanno stima. Però c'è poco entusiasmo, perché questi municipi che dovevano, stando a quanto era stato promesso in campagna elettorale dal nostro sindaco, dovevano avere altri sviluppi e non li hanno avuti. Quindi questo noi lo vogliamo sottolineare, anche se nella relazione ovviamente non è precisato come noi della minoranza vorremmo. Vorrei dire che secondo me, insomma, una relazione poi somiglia anche un po' a un programma elettorale, ha qualcosa in comune, nel senso che la relazione, anche se non dice concretamente le cose che si sono fatte concretamente, dice comunque noi abbiamo provato a fare questo, abbiamo ottenuto questo piccolo risultato che rispetto ad altri consigli di zona, magari di municipio, è un vanto. E quindi dispiace che però, appunto, come relazione sia un sempre come, quasi come un programma elettorale, dove non si dice quello che si vorrebbe fare, ma che tanto poi concretamente di problemi risolti sono pochi. Ma qui ripeto che qualunque colore politico fosse al governo di un municipio potrebbe vantare ben pochi problemi risolti. A me piacerebbe che si dicesse, non so quante buche sono state coperte, quanti incidenti evitati, non so che nella via, tanto per fare degli esempi concreti, nella via Regioni Romane qua dietro, sì, sembra che sia stato deliberato di risolvere in qualche maniera il problema della sicurezza stradale, ma ancora non è stato fatto niente. Però adesso venendo a dire due o tre cose concrete, mi dispiace che per quello che riguarda per esempio le occupazioni abusive, che sono un fenomeno che fa soffrire molto i nostri concittadini del municipio, sembra che tutti i problemi o la maggior parte siano in capo all'ALER. Vabbè, giusto, qualche responsabilità ce l'avrà, è giusto cercare un maggior dialogo con l'ALER. Però non dimentichiamoci che anche la MM forse andava almeno citata, come pure non dimentichiamoci che purtroppo ci sono delle occupazioni irregolari e abusive anche in proprietà private. Ad esempio, io avevo segnalato con una interrogazione una occupazione di via Famagosta che purtroppo mi risulta ancora il problema non è risolto, anzi si è ingrandito con persone di origine, mi riferisco ai cittadini, persone di origine africana, con dei minori.
Devo chiedere, come sto facendo a tutti, di stringere, arrivare
va bene, va bene, no, dico ancora due o tre cose. Ecco, quindi occupazioni abusive è un grosso problema anche per le proprietà private, ma ci tengo soprattutto a dire un'ultima cosa che riguarda il commercio. E per quello che riguarda i problemi, chiamiamole criticità, come abbiamo spesso detto stasera, i drammi che hanno vissuto e vivono i commercianti di via Lorenteggio e di via Foppa non sono neanche stati citati. Sappiamo benissimo che non c'è una soluzione facile, però mi aspettavo che questo municipio almeno dicesse: noi abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo fatto dei sopralluoghi sul posto con i cittadini, con i consiglieri, e invece non c'è nessuna citazione. Questo credo che sia una cosa, una grossa pecca. Per il resto niente, politicamente non c'è da dire altro, noi non possiamo votare comunque a favore della relazione. Grazie,
quindi allora poi chiaramente, insomma, valutate voi, i vari gruppi, alcuni hanno già espresso la loro indicazione di voto, gli altri no, valutate se farla appunto all'interno di questi vostri interventi. Consigliere Dall'Occo.
Sì, buonasera a tutti. Io ci tengo a dire quanto segue. La relazione sicuramente è una relazione che giudico, tra virgolette, istituzionale, nel senso che contiene tutti i passaggi e i contenuti classici di una relazione appunto di questo tipo. Mi permetto di sottolineare un paio di punti. Apprezzo il fatto che abbia citato la necessità
abbia auspicato a una maggiore autonomia dei municipi, quindi che si vada avanti nel processo di decentramento, quindi avere la possibilità di avere maggiori risorse da parte del comune e poi anche una maggiore autonomia nella gestione eventualmente delle attività eccetera, mi permetto però di dire che ritengo che con la situazione attuale in realtà credo che si possa fare molto di più di quanto noi stiamo facendo oggi, e mi riferisco al fatto che il municipio 6, come molti altri municipi, ha delle complessità e delle criticità che lei Presidente ha anche citato, che sicuramente sono difficili da risolvere, ma che possono comunque essere discusse e portate poi ai piani più alti con eventuali proposte di soluzione. E quello che vedo mancare in questo municipio, può darsi che sia vero anche in altri, ma di questo non lo so, ma in questo municipio è un lavoro coordinato da parte delle commissioni. Le commissioni oggi hanno un'attività, lasciatemi dire, che è un po' dipendente dalla giunta, nel senso che prendono dalla giunta quello che arriva e poi eventualmente discutono la delibera eccetera, ma non hanno un'iniziativa propria, e questo è un peccato perché sono commissioni istruttorie, si potrebbero trattare dei temi cari al municipio e cari ai nostri cittadini, ma questo purtroppo non viene fatto. Quindi ritengo che è giusto fare la parte istituzionale, è giusto chiedere al comune maggiori autonomie, che si vada avanti in questo processo di decentramento. Credo anche che però con le attuali possibilità noi non stiamo sfruttando realmente le capacità che potremmo esprimere. Grazie.
Grazie consigliere Dall'Occo. Consigliere Bianchi.
Grazie Presidente. Permetto che purtroppo i nostri interventi sono sempre piuttosto contingentati. Quando si arriva ai 3 minuti, tanto all'inizio del Consiglio, che adesso per intervenire, se si sfora subito lei ci richiama all'ordine. Sarà bene, questo è il regolamento, per l'amor del cielo, ma con tutti i problemi che ci sono, io anche questa sera ho detto che ne avrei tanti, però ero già ai 2 minuti. E 60, ho detto io mi chiudo e ne parleremo un'altra volta, ma poi si fa un consiglio, se tutto va bene una volta al mese non è che abbiamo molta opportunità di intervenire, fortunatamente c'è la maggioranza che non interviene mai e ci lascia sforare un momentino. Comunque al di là di questo,
su questa sua parola si è prenotato il consigliere Rivolta.
Comunque al di là di questo ringrazio anche io Presidente di come ha svolto la sua relazione, è molto interessante. Indubbiamente ci sono dei punti che lasciano molto perplesso, uno di questi punti è il passaggio appunto dei CAG. Allora noi vediamo che questi CAG assorbono praticamente un quarto del bilancio del municipio, non ho mai visto una relazione. Una relazione l'ho vista nel precedente consiglio di zona, quando non ero nemmeno consigliere, e qualcuno della maggioranza allora ha detto che secondo lui i CAG andrebbero chiusi, proprio perché anche quando quella volta lì è stata portata una relazione, le operatività dei CAG sono stati veramente, oserei dire, bassissimi, per non dire zero. Ecco, questa è una delle osservazioni, che non si può usare così tanti soldi per qualcosa che non funziona un granché bene. Qui potrei intervenire sulla sicurezza. Io da questo consiglio, le commissioni soprattutto, di sicurezza non ho mai sentito parlare veramente, ed è uno dei problemi più grossi di questa zona. Parlare di sicurezza nelle commissioni vuol dire portare qui le persone addette alla sicurezza, come succedeva, e io purtroppo mi devo sempre riferire alla scorsa legislatura. Noi abbiamo avuto qui i comandanti dei carabinieri, i comandanti della polizia, sono passati 2 anni, non si è parlato assolutamente di sicurezza, e proporre qualcosa in commissione per la sicurezza. Abbiamo visto tante associazioni, a volte io mi chiedo se sono le associazioni che fanno la sicurezza sul territorio. Credo che se sono le associazioni sul territorio la sicurezza non ce ne sono mai. Potrei fare un nome di un'associazione e non lo faccio, di un'associazione che ogni poco è qui, si presenta e sembra che sia l'associazione che tiene in ordine tutto quello che succede in Giambellino, zona di Odazio, e chi lo vuol capire ha capito chi è. E per il commercio è già intervenuto il consigliere Prati. Effettivamente per il commercio, quello effettivo che ha la necessità di sentirsi vicino alle istituzioni, non è stato fatto nemmeno troppo per il commercio. Anche ieri sera c'è stata una commissione e siccome si era usciti un attimo dalla, come si può dire, dalle risposte, io mi sono preso la libertà di rispondere per la maggioranza, per farle capire che questa maggioranza aveva fatto dei bandi giusti, questa maggioranza, più che questa maggioranza, il Comune Centrale, perché erano delle criticità che avevano portato dei commercianti, ma queste criticità sono state messe a posto appunto attraverso il mio intervento per i bandi che ha fatto il Comune di Milano, il Comune Centrale, ma non questo consiglio. E i commercianti hanno bisogno di qualcosa di più in questo momento, che si trovano in una situazione spaventosa. Non voglio parlare dei navigli perché ho già sforato il mio tempo e non parliamo dei navigli, che i navigli è come se non esistessero per il municipio 6. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Bianchi. Consigliere Rivolta.
Grazie Presidente. Io ringrazio il Presidente non solo e non tanto per la relazione molto puntuale e molto precisa, quanto per l'impegno che assieme alla Giunta ha dimostrato in quest'anno, in questi anni, che abbiamo potuto vedere tramite la relazione ma anche poi lavorando assieme, e che è senz'altro d'esempio e di stimolo, tant'è che il municipio 6 da più parti è riconosciuto come uno dei municipi più attivi. Non mi sembra d'altra parte di rilevare grossi spunti dagli interventi dell'opposizione. Se per muovere delle critiche a questa relazione bisogna andare a scomodare il cartellino davanti alla porta del municipio, mi sembra che di argomenti ce ne siano pochi. Devo dire, eccezione fa l'intervento del consigliere Dall'Occo, in cui devo dire c'è del vero, le commissioni lavorano ma dovremmo essere più efficaci. Grazie, quindi andiamo avanti con sempre più impegno.
Grazie consigliere Rivolta. Consigliere Delfini.
Grazie Presidente, anch'io innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente Minniti per il lavoro che ha fatto, e tengo a precisare, non perché debba difendermi o altro, difenderci, ma se non ci sentite tutte le volte è anche perché comunque non siamo... Comunque, consigliere Uniti, una cosa, lei vede la nostra parte, io vedo la vostra, e non sempre siete perfetti, quindi l'educazione, visto che la richiamo, può essere reciproca.
Mi permetto di dire che qua maggioranza e opposizione dovrebbero comportarsi tutti in maniera leggermente più disciplinata.
Però non è mia intenzione fare gara di chi è più educato altro, era solo per rendere partecipi, perché anche dall'altra parte non è che siete tutti santarellini. Comunque, a parte questo, no, volevo ringraziare appunto il Presidente, insieme mi unisco ai ringraziamenti di Rivolta, non solo per la relazione ma anche per il lavoro che si sta facendo e continua ad andare avanti. Sicuramente non siamo perfetti, nel senso che c'è sempre un margine di miglioramenti, però sì, io personalmente mi reputo molto soddisfatto di questo lavoro nonostante le criticità. Volevo solo spezzare una lancia a nostro favore. Io nella precedente legislatura non c'ero, ero membro esterno con il consiglio di zona nella commissione verde,
tanto per cambiare, e per, quindi partecipavo esternamente, ma partecipavo e vedevo. Sinceramente vedo che adesso la situazione, con tutte le criticità che ci sono, è sicuramente migliorata, il municipio ha molta più voce in capitolo. Cioè, quando, infatti questo disfattismo di dire ah, il municipio non serve a niente, a me piace sentirlo, perché parlo ovviamente della mia parte, ma questo è un ragionamento che si può estendere anche in tutte le altre commissioni. La manutenzione delle strade, se ci sono in elenco degli interventi, è perché noi gli abbiamo dato delle indicazioni condivise in commissione. Metro 4, tutti i lavori che sono stati fatti, anche piccoli ma importanti per i cittadini, la fermata riattivata, la deviazione della 50 per velocizzarla, insomma tutte queste piccole cose sono state tutte discusse in questa commissione, in queste commissioni durante il Consiglio. Pippo Saporito, abbiamo fatto una delibera su Pippo Saporito, me la ricordo perché ironicamente parliamo del lodo, è quello di Walter Tobagi, me lo ricordo perché c'era il lodo Sambuca che ne parlava per giorni e settimane, ne parlavamo perché, sì, è più che, però anche quello ne abbiamo parlato. Sulla manutenzione straordinaria del verde, lì vabbè ovviamente abbiamo anche più margine di manovra, per fortuna, infatti pienamente d'accordo con quanto ha detto il Presidente della possibilità dei municipi di avere sempre più autonomia, soprattutto nella gestione ordinaria, perché comunque nel territorio, secondo me, stiamo facendo un ottimo lavoro, grazie all'assessore Meazzi, perché con l'ascolto, con le commissioni, ma anche con incontri sparsi, stiamo riuscendo a dare delle risposte che col consiglio di zona precedente, vuoi anche perché aveva meno competenze, non riusciva a darle. Mi ricordo che l'ultimo esempio è l'attraversamento di Via Gonin, 13 anni per avere quell'attraversamento, 13 anni vuol dire non un consiglio di zona ma tanti consigli di zona, e adesso si riesce ad avere una risposta. Perché? Perché il municipio si è imposto, soprattutto il presidente Minniti, e questo bisogna dargliene atto, assolutamente. Quello di Via Gonin. Quindi non c'è ancora, però è in elenco, cioè ci sono gli elenchi, e questa è la questione, che prima, tra l'altro, l'ultima cosa, poi mi azzittisco perché ho superato i 3 minuti, e poi la Zaccaria mi rimprovera, gli elenchi prima non c'erano neanche, adesso sono pubblici gli elenchi degli interventi da fare, la manutenzione delle strade, pian pianino si stanno diffondendo e possiamo dare un nostro parere. Quindi direi che io mi ritengo più che soddisfatto di questo lavoro, ribadendo che sicuramente c'è un margine di manovra.
No, consigliere Piccolo, o si prenota o se no è inutile aprire una diatriba. Grazie al consigliere Delfini, c'è molta agitazione in questi banchi, io prima di dare la parola chiedo un po' di silenzio, anche per rispetto al consigliere, in questo caso dell'opposizione che deve parlare, e non vorrei che lo facesse in mezzo al caos.
Ho appena finito di dire che i nostri banchi sono
Io non so se darle la parola a consigliere Esposito, perché continuano a parlare, dica lei. Consigliere Esposito, prego. No, vabbè, ma guardate, io lo ripeto per la terza volta, siccome fuori ci sono le macchinette. Vabbè. Comunque quando si avvicinano le 10 va tutto in vacca in questo consiglio, fa piacere. Consigliere Esposito, se ci fanno la cortesia di smettere di ridere da una parte o dall'altra, possiamo iniziare.
Vabbè. Posso? Ok, buonasera. Mi scuso per il ritardo, ma ero impegnato a altro consiglio, quindi non entro nel merito della relazione del Presidente, che può piacere o non piacere nella forma, nel contenuto. Vabbè, va bene, cioè qualcosa bisogna scrivere. Probabilmente è già stato detto, ma quante delibere di giunte e quante di consiglio? E poi, quanto è stato il disavanzo finale della rendicontazione alla fine? Ecco, volevo sapere solo queste due cose, poi per il resto non entro dentro perché è una relazione del Presidente, quindi ciascun municipio, ciascun Presidente è giusto che faccia a modo suo, per carità, va bene così, grazie.
Grazie, consigliere Spoto. Consigliere Goldoni.
Adesso, essendo una relazione del Presidente, una relazione così dell'esercizio passato, pensavo non ci fosse tutto sto tempo, tutta sta foga, tutta sta... Però adesso, che ora è? Sono già le 10, quindi tra un po' dovrà votare la prosecuzione. Cioè, praticamente qui ci descrive ciò che è stato fatto, può piacere, può non piacere. Giustamente ognuno ci dà le enfasi che meglio crede. Non vedo tutta questa eccitazione nel stare a discutere questo documento che, tra parentesi, è pure inemendabile. Quindi, cioè, non è che adesso possiamo dire: no, Presidente, perché ha scritto che ha fatto questa cosa in questo modo? La doveva scrivere in quest'altra? Cioè, è vero che forse è il primo anno che ci viene presentato in questo modo, quindi magari... poi dopo vedremo anche la rendicontazione, però è sempre ciò che è stato speso. Spero che almeno nel punto 5, no, che numero è che è lì? Sì, il numero 5 si vada via un pochino più veloce, anche perché non è che si deve discutere di cosa... Cioè, quelli sono i soldi come li avete spesi, ci fa piacere, buonanotte, insomma... Speriamo che rimanga un po' di tempo magari per discutere gli altri, il quarto e i primi punti, però quindi in sintesi magari la prossima volta, se si riesce a stringere di più i tempi anche nella descrizione di questo documento, saremmo tutti più felici.
Grazie. Consigliere Goldoni, mi permetto di dire che alcuni suoi colleghi, anzi la maggior parte, hanno avuto piacere di ascoltare questa rendicontazione, se non altro perché è vero che non è emendabile, ma è un resoconto puntuale e penso faccia parte, oltre delle competenze sancite dal regolamento, anche, diciamo, della volontà di condividere alcuni passaggi, poi naturalmente con la disponibilità nel corso del mandato, perché ancora ci sono tanti anni davanti, di modificare alcune cose anche in base a dei suggerimenti. Ci sono dei suggerimenti che sono arrivati, che sono stati in parte ripresi anche dalla maggioranza, per cui l'utilità di questo documento è politica, non è tanto sul documento in sé ma sull'andamento del Consiglio. Consigliere Piccolo, prego. Allora, facciamo passare. Fermi lì. Ecco, consigliere Piccolo. Prego.
Allora. No. No, volevo dire che il Presidente ha sempre ragione. È come il Vangelo, no? Il Vangelo. Però volevo dire, io ogni volta dico sempre le stesse cose. Ma possibile che sulle interrogazioni, mozioni, eccetera, eccetera, la minoranza non viene a sapere dei lavori che si procedono? Delfini parlava dell'attraversamento, poi ci sono altre cose. È una cosa bella quando vengono gli assessori, e viene il Presidente, ci spiega, dice: stiamo facendo questo, è arrivata l'ATM, ci ho parlato. Io non lo so da chi dobbiamo sapere le cose noi. Cioè, se i cittadini mi chiedono a me, ma dici, ma questo attraversamento si fa, è venuta la commissione, che gli devo dire io? Dico, mo vediamo, vai a parlare tu con il Presidente, così dopo, quando ci sono elezioni, ci prendete pure i voti. Come dobbiamo fare? Cioè, non lo so se c'è un regolamento, se c'è qualcosa di... se no parliamo con Meazzi, che Meazzi ci dice tutto, che forse è l'unico che... scusa, Presidente, se ci vuoi rispondere su questo, cioè una gentilezza, oppure quando faccio qualcosa io, pure in privato mi va bene a me lo stesso.
Scusi, consigliere, abbiamo detto che il Presidente raccoglie tutto e alla fine darà tutte le risposte all'intervento.
Ma ci mancherebbe altro, soltanto che forse io me lo devo andare prima, perché domani mi alzo presto, io non sono come voi che vi alzate alle 11.
Come dice la Di Scipio, ci pagano per questo, dovremmo stare fino alla fine tutte le volte.
come ha fatto l'altra volta in commissione, come ha fatto ieri il presidente che se n'è andato. Ah, forse così, bravo. Ok, la ringrazio.
Mi do la parola. Non so a chi si riferiva ieri, se al presidente Silvestro, non mi viene il cognome in questo momento, ma sono un po', è una serata un po' no per me, però ritenevo giusto intervenire. L'assessore Ariazzi è via per qualche giorno, quindi non è mancanza di rispetto, uguale l'assessore Barbieri, quindi non è mancanza di rispetto alla relazione del presidente, avevano già predisposto questa mancanza, che non è propriamente una vacanza, ma impegni familiari per entrambi, e quindi non ci sono. Dopodiché abbiamo letto, sono arrivati i documenti, quindi abbiamo letto, al consigliere Uniti dico che io di solito, almeno io, l'applauso lo faccio quando le cose vengono approvate, perché la fiducia è estrema da parte mia per il nostro presidente. L'applauso da parte mia ci sarà alla fine, quando viene approvato. Un paio di risposte ad alcuni interventi sulla sicurezza. Allora, questo ultimo anno purtroppo è stato sempre più gravoso il problema sicurezza, però sicuramente Uniti lo sa, gli interventi dell'assessore Ariazzi, spesso con me e con il presidente Minniti, sono molto molto intensi, lavorano parecchio su questa cosa, ci si è molto battuti anche per i vigili di quartiere, adesso cercare di spostare su altri ambiti laddove ambiti che adesso non sono più così drammatici come erano magari 6 mesi fa, quindi oggi vengono spostati in luoghi magari via Manzano, Recoaro, che non erano previsto 6 mesi fa, dove si sta purtroppo sempre più alzando il livello no, di sicurezza. Stesso lavoro sulle telecamere. Noi quella di Odaccio, Segneri, Sanniti l'abbiamo messa come una delle priorità, poi chiaramente gli assessori, le forze, le telecamere che non arrivano adesso dovrebbero arrivarne una quota e speriamo che tengano conto di quello che noi insistentemente abbiamo chiesto. Incontro sulla sicurezza, ne sono stati fatti tanti e commissione altrettanto, anche su mia vigile. Al consigliere Bianchi dico che, e io ce l'ho sempre dietro, c'è stata proprio su richiesta, dopo commissioni fatte, del report che ha per l'ennesima volta rinviato l'assessore Ariazzi e di cui abbiamo fatto una commissione di 1 ora e mezza, se non ricordo male, proprio per vedere, pensare e valutare quelle che erano le cose fatte nell'ultimo periodo. Abbiamo avuto il blocco per il cambio di assessorato. Il presidente e l'assessore si stanno attivando affinché la nuova assessora, che non è tantissimo che è entrata in carica, sta prendendo in mano tutte le situazioni e sta prendendo in mano molto seriamente la situazione di Giambellino. Abbiamo fatto anche una nostra delibera sulla partecipazione al progetto Giambellino Norenteggio. Noi l'abbiamo chiesto e credo fosse stato votato all'unanimità, se non ricordo male, di far parte della cabina di regia, perché comunque quel progetto è un progetto con i soldi europei, che parte, la parte più grossa la gestisce Regione Lombardia, poi il comune e poi con chi vince i bandi sui vaghi rotti. Fino a un mese fa non c'era consentito, adesso finalmente c'è la presenza del Municipio 6 nella cabina di regia, quantomeno sappiamo come vanno le cose. Sulla biblioteca sono stati fatti almeno 2 incontri e uno prima ancora che partisse, speriamo di riuscire a fare, questo è l'auspicio
per riuscire a fare degli incontri magari prima che gli abbattimenti sono previsti, e quindi di sapere prima quando vengono abbattuti come vengono fatti, gli sgomberi vengono fatti in maniera seria, chi non è, chi è occupante senza titolo, se è per necessità viene aiutato, se non è per necessità come è stato fatto per il primo pezzo del 181 viene allontanato, e quindi credo che siano un po' le cose che ci possiamo permettere. Dopodiché condivido il fatto che può essere che il precedente consiglio magari riusciva a fare qualcosa in più, ma il decentramento purtroppo è appena partito e temo che prima di attuarsi abbia bisogno di tutta una legislatura per essere messo in pista seriamente. Purtroppo le cose nuove hanno sempre bisogno di un tempo molto lungo. Scusate se ho sforato.
Stavo per reprimere la vicepresidente. Consigliera Venaglia.
Grazie Presidente, mi sento in dovere di ringraziare il Presidente Minniti per questa relazione, so di non essere l'unica, ma mi sembra importante sottolinearlo e anche ripeterlo. È stata una relazione puntuale, precisa, dettagliata e come era necessario fare in questa sede. Ma penso che sia opportuno sottolineare che i risultati, i punti di forza che sono emersi sono il frutto di un impegno importante, l'impegno del Presidente, l'impegno della Giunta, ma anche di tutti i partecipanti delle commissioni, al di là dei diversi orientamenti politici e ideologici. Secondo me questa relazione rappresenta il risultato di un lavoro comune, anche perché i suggerimenti i suggerimenti dell'opposizione sono stati in modo diretto o indiretto, quando è stato possibile, sempre recepiti. Per cui io penso che dobbiamo essere tutti soddisfatti per ciò che in un cammino breve di 2 anni si è potuto raggiungere con un contributo generale. Inoltre come cittadina che madre, frequentante di questo quartiere da tantissimo tempo e come lavoratrice del mondo della scuola, penso che sia stato particolarmente significativo l'accento che questa amministrazione ha posto sul mondo della scuola, e penso che sia stato che questo atteggiamento piuttosto innovativo rispetto alle gestioni precedenti sia stato veramente costruttivo per il consolidamento di competenze vere di cittadinanza. Competenze di cittadinanza presso i nei bambini e nei giovani adulti, che secondo me sono la vera soluzione a tanti problemi a tanti problemi del quartiere. È chiaro che la sicurezza può fare molto, cioè gli interventi relativi alla sicurezza sono fondamentali, necessari, ma gli interventi positivi che può fare un impegno educativo sono senz'altro risultati a lungo termine e importanti. Credo che l'impegno della Commissione Scuola, in particolare del Presidente De Muro e della Vicepresidente De Feo, siano stati veramente fondamentali, e quindi appunto l'impegno sull'edilizia scolastica è stato importantissimo, così come è stato importante l'impegno per l'alternanza scuola-lavoro. La Commissione Scuola ha dato un contributo importante, e sempre il Presidente De Muro ha consentito la realizzazione di questa guida, che speriamo sia un punto di partenza per altri importanti progetti significativi. Grazie.
Grazie, consigliera Benaglia. Consigliere Goldoni, dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto? Prego.
Ma sai, per tenermi allenato, se no quando arriva la tua amica Barbieri come faccio? Se non sono allenato. Ma no, naturalmente, come ho detto, è una relazione di ciò che avete fatto. Risulterebbe strano che chi fa un qualcosa, al di fuori che la faccia bene o la faccia male, non sia soddisfatto di ciò che ha fatto e quindi non la esalti come meglio crede, un po' come noi effettivamente esaltiamo le vostre pecche quando ci capita di prendervi in castagna. Quindi non condividendo naturalmente parte dell'operato fatto durante l'anno, ma non avendo nulla in contrario in ciò che c'è scritto, perché potevano essere cose migliori, però questo c'è, noi ci asterremo come gruppo.
Grazie consigliere Goldoni. A questo punto metto al voto la delibera. La votazione è aperta. Allora, adesso poi chi ha dei problemi ne prendiamo atto. Io intanto chiudo. Allora, chi ha avuto dei problemi? Consigliere De Mezza? Alla fine è andata? Ok. Non è andata? Allora, chiedo una verifica se il voto del consigliere De Mezza sia stato registrato, il voto favorevole del consigliere De Mezza. Ok, quindi è veritiero quello che c'è scritto qua, 13 favorevoli? Ok, perfetto, allora 13 favorevoli, 4 contrari, 6 astenuta, approvata la rendicontazione, la relazione, pardon. Bene, consigliere Musotto.
Per tutti voi. Per tutti noi.
Prego, prego.
Vista l'urgenza del punto 4, chiediamo che sia messo in discussione adesso.
Allora, il punto 4 riguarda gli indirizzi relativi all'erogazione dei contributi, per i quali ricordiamo che ci sono dei sospesi che attendono appunto la votazione di questo regolamento. Metto al voto rapidamente l'inversione. Quindi metto al voto l'inversione, sto per chiudere. Allora, abbiamo il voto favorevole, quindi invece contrario. Allora, abbiamo 14 favorevoli, 10 contrari e 0 astenuti. Eh no, ma ci sono due che non è andato, quindi c'è sia Sarina che Dall'Occo che volevano votare contrari, ma a quanto pare il tabellone non ha preso. Dopo io non so se il tabellone non prende e il sistema prende, questo non riesco a saperlo. Non si è accesa, dicono, neanche presso la loro postazione. Sarina e Dall'Occo. Allora, adesso passiamo alla trattazione di questo punto, abbiamo sondato anche la disponibilità del direttore chiaramente a fare la sua relazione nel prossimo consiglio, quindi eventualmente per dare anche il giusto peso a dei dati che sono tecnici ed economici lo faremo quando siamo tutti un po' più riposati. Bene, allora sull'erogazione dei contributi, è una cosa, Esposito o è un intervento? Non riesco a capire se è un intervento sull'erogazione dei contributi. Ma è sull'erogazione dei contributi, non ho capito. Su questo punto.
È ancora prenotato il mio, non so.
Le sto chiedendo se è su questo punto all'ordine del giorno. Prego allora.
Allora, no, sull'ordine del giorno. Io ho fatto delle domande nella precedente e non mi sono state date nei precedenti punti. Avevo chiesto...
Però mi scusi...
Ma Presidente, non bisogna trattare i consiglieri in questo modo. A questo punto...
Io in verità le stavo dicendo che non si sente quando parla, quindi se
No. A questo punto non ritengo giusto stare qui ad ascoltarvi, perché se faccio delle domande da consigliere chiedo alcune cose, non mi viene data risposta, mi sento trattato veramente male da parte vostra, da parte di chi rappresenta la maggioranza. Avevo chiesto quante mozioni, quante di giunta e quante di consiglio, avevo chiesto il disavanzo della relazione.
Allora, chiedo, posso risponderle? Sono dati contenuti nella relazione del direttore.
No, ma io volevo una conferma da parte del Presidente, non mi è stata data, io vado via, perché è inutile che io sto qua ad ascoltare le vostre cose e poi non date neanche le risposte. Grazie di tutto, buonasera.
Vabbè, allora... Va bene. Buonasera. Ciao. Capita a volte di dimenticarsi una domanda, però se si è disponibile a dare una risposta, poi si può anche ascoltare quella risposta. Dispiace vedere queste intemperanze. Comunque... ci sono interventi sugli indirizzi relativi all'erogazione dei contributi? Presidente Minniti.
La delibera è stata presentata chiaramente in commissione, mi pare che dalla commissione fosse emerso il suggerimento di fare un avviso pubblico, qualche manifestazione di interesse che mettesse a conoscenza la cittadinanza della possibilità di richiedere i contributi. Questo, per ovvi motivi non può essere inserito all'interno di questa delibera che parla di come vengono, di dove vengono indirizzati i contributi, ma assolutamente prendo l'impegno, e volevo sottolinearlo, a fare un avviso pubblico che evidentemente non potrà che essere di durata in questo caso annuale, adesso poi troveremo col direttore quella che è la formula amministrativa più adatta, in modo che tutti eventualmente siano a conoscenza del fatto di poter quantomeno presentare una proposta di contributo. Stando invece alla delibera, abbiamo riproposto quelle che erano gli indirizzi dello scorso anno e, fermo restando, lo ribadisco, che si tratta di una quota tutto sommato volutamente, limitata, poiché questo municipio dedica lo spazio ai contributi molto limitato e sta invece un po' più su un ambito di programmazione che è dato dall'altro capitolo di spesa sulle iniziative, che è quello degli ex MAP.
Grazie Presidente per le delucidazioni. Consigliere Sarina.
Sì, grazie. Allora, io credo di poter già dire che sicuramente il gruppo Lega o chi del gruppo vorrà comunque rimanere per la votazione non voteremo a favore di questa proposta, e la motivazione è sostanzialmente di due tipi. Il primo, io ricordo che all'ultima riunione della capigruppo è emerso che si sta parlando di contributi e per i quali noi appunto andiamo a deliberare le linee di indirizzo del valore, udite udite, annuo di circa 10.000 euro. Quindi abbiamo fatto un approfondimento, una trattazione, per erogare contributi di questo valore, mentre per esempio su ben altro importo che è quello dei MAP o ex MAP, così come del resto si evince e dando un'occhiata alla relazione che il direttore poi immagino a questo punto nella prossima seduta ci esporrà, per i MAP per esempio dicevo prima, senza votare alcuna linea di indirizzo, senza riuscire a capire esattamente come e perché l'organo esecutivo delibera poi di concedere questi importi, questi valori, si parla di oltre 160, anzi quasi 170.000 euro. In sostanza, in fondo, sappiamo che peraltro le finalità dell'erogazione sono più o meno le stesse, tant'è che noi quando andiamo a leggere il contenuto, e questa è la seconda obiezione, del documento di proposta per i criteri di erogazione dei contributi, troviamo semplicemente un richiamo giusto, ovviamente, alla deliberazione 749 del Consiglio Comunale del lontano 20 dicembre 1990 e successive modificazioni, con cui venne approvato il regolamento per la concessione dei contributi, che semplicemente non è che ti dà, che ti definisce il come e il perché, a chi e a chi no erogare contributi, ma si limita tecnicamente, in modo tecnicistico, a dire come, in quali modalità e a chi sì, scusate, e perché sì o perché no, poter erogare contributi. Alla fine la delibera si trasforma quindi in una presa d'atto, linea di indirizzo secondo me a questo punto è veramente fuorviante come definizione, ma si trasforma in una semplice presa d'atto di quanto stabilito da un regolamento superiore. Quindi non riesco davvero a capire come si possa pensare di votare a favore un qualcosa che prende atto di un regolamento esistente, cioè queste non sono linee di indirizzo, sono le modalità tecniche previste dal regolamento con cui erogare i contributi. Se ne era parlato, ripeto, alla capigruppo e qui concludo per non sforare troppo nell'intervento, modalità di erogazione dei contributi dovrebbero esprimere delle indicazioni su come e perché, per esempio su una progettualità di municipio, eventualmente utilizzare la risorsa pubblica. Il municipio decide che quest'anno sia cosa buona e giusta sostenere le associazioni che si battono contro la SLA? Bene, i contributi avranno come priorità di destinazione quella partita. Questa è una linea di indirizzo. Non dire che, ai sensi dell'articolo del regolamento, i contributi vanno erogati in questa maniera. Grazie.
Grazie, consigliere Sarina. Brevemente ricordo, perché è stata citata la capigruppo, che in effetti la disponibilità poi reiterata anche dal Presidente di entrare poi nel merito ed essere più specifici rimane, quindi chiaramente voi fate la vostra scelta sul documento attuale, politicamente sappiate che però siamo più che disponibili a entrare nel merito anche di quello che è emerso alla capigruppo. Consigliere Goldoni, io spero di non aver sentito bene.
Che cosa dice questo?
Spero che abbia detto cose e non un'altra parola. Che cosa dice questo? Sarà meglio. Metto al voto. Confermo. Votazione aperta. Sto per chiudere la votazione. Favorevoli 14, contrari 4, astenuti 2, la delibera è approvata. Allora, in considerazione dell'orario e della disponibilità appunto dimostrata dal... Che è successo? No, non ho capito. No, allora, consigliere assessore, chiedo scusa, chiedo scusa perché comunque sia l'orologio è implacabile, dovremmo fare il prolungamento, lo dirà il prossimo consiglio, però non rimane neanche gli atti, è quello, non rimane agli atti, quindi all'inizio del prossimo consiglio naturalmente lo può, no, mi spiace, non rimane agli atti. Buonasera a tutti.
Ciao ragazzi, ci vediamo domani allora.
Ciao.
Ma non applaudiamo.
Confermato.
confermato che non andiamo oltre scadenza, rinviandola. No, 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 vedi.
Ma che poi dice per votare con molto di perché ci brucia un po' della spesa che stiamo facendo.
Il direttore è stato.